Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo arrivati alla terza e ultima giornata della presentazione del report scritto, elaborato e scritto dalle nostre collaboratrici dell'ufficio della Garante, Chiara De Roberti, Francesca Bonetto e Carolina Di Vitrano. Dopo aver dialogato con le istituzioni lunedì e affrontato il tema della pandemia in carcere, con la situazione Antigone, le frontiere e l'Associazione Internazionale del Cinema, oggi il confronto riguarda la CPR e come il Covid abbia interessato i centri di permanenza per esempio. Lunedì abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la direttrice del centro, Brunelleschi, di Torino, e oggi invece sentiremo coloro che entrano nei centri per monitorare e difendere i diritti delle persone recluse. Ascolteremo la loro testimonianza su come sia stata vissuta l'emergenza sanitaria degli stranieri all'interno dei CPR e sarei chiederti anche che significato abbiano i CPR in un periodo in cui i voli di rimpatrio sono ridotti al minimo e le frontiere sono per lo più chiuse. Io concludo così, ringrazio tutti per la partecipazione, porto i saluti della Garante Manuela Gallo che oggi non potrà essere con noi per problemi di salute. E lascio la parola alla moderatrice di questa sera, Carolina Di Vitrano.
Benissimo, grazie a tutti. Grazie Lisa, mi sentite?
Sì.
Benissimo, ricordo a tutti che noi sono per il microfono di tutti i partecipanti. Alla fine degli interventi dei vari relatori ci sarà la possibilità di fare domande, quindi vi invito eventualmente a scriverle in chat e salveranno le domande alla fine. L'incontro verrà registrato, quindi vi avviso. Ok, direi iniziamo. Ringrazio tutti, i partecipanti, i relatori, e vi do il benvenuto all'ultimo dei tempi di presentazione di questo report successivo, redatto da me e dalle mie collaboratrici Chiara De Roberti e Francesca Bonetto. Io sono Carolina Di Sano, sono tirocinante dell'Ufficio Garante ed ho curato la parte del report relativa alla detenzione dei migranti durante l'emergenza sanitaria. Le presidenti in Conte si è parlato della gestione sanitaria all'interno degli istituti penitenziari durante, ormai è il caso di dirlo, il primo lockdown, analizzando le nuove normative e gli interventi della società civile a supporto della comunità penitenziaria. Oggi invece si parlerà dell'emergenza sanitaria e della detenzione amministrativa, ovvero del trattenimento dei cittadini di paesi terzi ai fini effettivi e identificativi, che può avvenire nei CPR, negli hotspot, ma anche in una serie di altri luoghi, come le zone di transito e di frontiera, o le camere di sicurezza di polizia, luoghi non ben identificati dalla legge, ma tuttavia molto utilizzati. Il Garante nazionale e i Garanti regionali, in collaborazione con quelli territoriali, sono chiamati a monitorare e salvaguardare i diritti delle persone al loro interno trattenute, in quanto è ormai pacifico considerare il trattamento amministrativo alla stregua della detenzione nazionale. E tra l'altro oggi è un momento particolare per affrontare queste tematiche. Infatti presentiamo questo report nel pieno di una nuova ondata di contagi e all'inizio di una seconda quarantena, anche per i relatori che vivono a Torino, che è in zona zona rossa. Per questo abbiamo deciso di dedicare questi incontri non solo alla presentazione del nostro lavoro, ma anche all'analisi della nuova fase emergenziale, valutando se le strategie messe in atto in passato si siano consolidate e qualora i luoghi privativi della libertà personale siano pronti ad affrontare questa nuova ondata. Occorre a tal proposito ripercorrere brevemente quanto accaduto nei mesi passati nei luoghi di trattenimento, che a differenza dei luoghi di detenzione penale non sono stati oggetto di specifiche indicazioni normative. Mi riferisco ai vari DPCM e ai decreti che sono sostituiti. Tuttavia, fin da subito, è emerso la problematicità della detenzione in questi giorni per tre motivi principali. In primis, anche in questi luoghi è difficile attuare il distanziamento e l'isolamento precauzionale, essendo centri dove le persone trattenute sono destinate a condividere stanze in condizioni di vita. Spesso sono assenti anche i presidi medici adeguati. Secondo poi, data la diffusione globale del virus, si è assistito alla temporanea sospensione dei rimpatri previsti, unica motivazione alla base del trattenimento. Proprio per questo, il Garante nazionale, ma anche giuristi, associazioni, organizzazioni della società civile, come CIDE e ASVI, oggi presenti, si sono interrogati sulla sensatezza di un trattenimento finalizzato alla dispersione di persone che, adottati dei casi non potevano essere rimpatriate. Lo stesso garante nazionale ha definito il trattenimento in questa fase una misura conseguente al numero di destinati a nulla. Il problema, pertanto, non è stato come nel periodo in cui si è la pandemia verificare l'efficacia del sistema di rimpatri, quanto piuttosto la stessa legittimità del trattenimento amministrativo, in un momento in cui non vi era alcuna possibilità di allontanamento entro i termini previsti dalla legge. A marzo, dunque, è stata chiesta a gran voce, come avvenuto in altri stati europei, la liberazione delle persone trattenute e la chiusura dei centri. Come sappiamo, il Ministero dell'Interno poi non si è mosso in questa direzione, ma si è limitato nei prossimi mesi a pubblicare una serie di circolari volte a dare delle linee guida sulla gestione sanitaria di questi luoghi. Nonostante l'assenza di previsioni specifiche, si è comunque assistito ad un calo del numero delle presenze in CPR, che è passato dalle 514 presenze di gennaio alle 170 di luglio. Tuttavia, immediatamente superata l'emergenza, c'è un momento tornato di incremento degli investimenti. Al momento, infatti, sono 7 centri sul suolo italiano e le presenze, dato preso dal punto del garante nazionale del 7 novembre, sono di 430 persone su un totale di 598 posti disponibili. Il CPR di Torino è comunque un centro molto attivo, infatti la settimana scorsa vi erano 109 persone sulla capienza di 112 posti, mentre lunedì, dato che è stato riferito dagli esperti del CPR durante il primo incontro di questo ciclo di eventi, erano presenti 84 persone, quindi insomma un'attività sia a livello di trattenimento ma anche di rimpatri, di strumento di rimpatri, come spesso insomma ha vantato dalla stessa Prefettura di Torino. Fortunatamente, tornando al tema proprio delle emergenze sanitarie in questi luoghi, non vi sono stati in questi mesi focolai all'interno di questi centri e i contagi sono rimasti al minimo. Per esempio a Torino non si sono verificati casi di positività al Covid-19. Certamente il basso numero di casi riscontrato non può portare alla conclusione che non ci siano rischi di contagio. Basta pensare che tali strutture sono del tutto assimilabili a quelle penitenziarie, come le conseguenze della pandemia sono molto affitti. Contestualmente all'aumento delle presenze di CPR, a partire da quest'estate, abbiamo assistito al trattenimento di numerose persone negli hospital e sulle di quarantena, quest'ultima creata a titolo precauzionale sanitario come stato ordinario in una situazione temporale. Tuttavia, non è stato perché il destino delle persone presenti non è ad oggi certo, in quanto porta ora in hospital, ora in CPR, era addirittura direttamente su un volo di rimpatrio, senza che queste persone siano mai terra per vivere. In questi mesi, pertanto, abbiamo assistito ad un mantenimento del status quo, nonostante le problematiche brevemente annunciate, ma anche ad un cambiamento delle misure di trattenimento diverse dal CPR e ad uno scarso, talora meglio, come qui a Torino, ricorso alle misure alternative alla detenzione, legge giustificate in un'attuazione, ma scarsamente utilizzate. Vi è inoltre da aggiungere che da poco è entrato in vigore il decreto legge della sentenza del 2020, che contiene le modifiche ai cosiddetti di sicurezza. Nel testo, il trattenimento subisce alcune migliorie, si assiste infatti ad una riduzione di dicevo che appunto il testo porta delle migliorie, infatti si assiste alla riduzione dei tempi di massimo di trattenimento preventivi, ad una dettagliata obbligazione di informazione per alcune categorie di trattenuti e anche a un maggior livello di adeguatezza dei luoghi al livello di sanità sanitaria. Viene data anche poi maggiore centralità al garante nazionale e alle sue articolazioni regionali e territoriali, permettendo ai trattenuti di valgere dei reclami, in realtà in adeguamento a quanto consiglio da una sentenza della Corte Europea di diritti dell'uomo nei nostri confronti. Tuttavia, andando poi ad analizzare più approfonditamente il testo, si assiste nuovamente di una fondamentazione della materia del trattenimento e dalla proliferazione di norme che trattano in modi diversi misure che nei fatti sono ugualmente direttive della libertà. Di questo e della situazione attuale in questa, come dicevamo, seconda ondata, parleranno il dottor Massimiliano Pagliini e la dottoressa Elsa Pagliini, membri dell'unità di grande del nazionale delle persone private della libertà sessuale, e Paola Petrucco della Polizia Italiana di Libertà e Diritti. Continuate a sentirmi?
Sì, era una persona che aveva attivato il microfono e bloccata.
Perfetto. La seconda parte dell'incontro invece verrà dedicata alla presentazione di una breve ricerca con il collaboratore Leante con gli studenti di clinica legale Human Rights Immigration di Torino. Abbiamo deciso di interrogare, in questo caso tramite questionari, le persone che a vario titolo operano nel CPR, quindi la direzione del centro, i garanti e soprattutto gli avvocati. E le informazioni e i dati sono state poi elaborate in un testo presente in appendice al report di questo. Di questo invece parleremo con l'avvocato Francesco Veglio, professore dell'International University College, con Angie Dune, studentessa delle cliniche e autrice del report, ed infine con Eleonora Ceroia, avvocata e dottore dell'Università di Torino in materia di procedimento amministrativo. L'attenzione in questo caso sarà ovviamente rivolta alla nostra città e spero che con i relatori sarà possibile affrontare anche il tema della difficoltà di accesso in questo luogo, anche per chi come studenti dottorandi oggi presenti intende condurre una ricerca accademica. Direi non di nuovo oltre, come avrete capito insomma gli argomenti sono molti e ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione. E lascerei la parola a Elena Damoni, la signora Baraglini, che si è connessa per arrivare. Elena? Non sentiamo, vedo che bisogna attivare l'audio nel posto tutto, la stremata.
Ok, ci sono. Allora, in mia volta Massimiliana Baraglini, che è anche responsabile dell'unità privazione della libertà delle persone migranti, forse ci raggiungerà dopo, intanto si scusa, ha avuto un imprevisto, magari potrà intervenire se ci sarà un po' di dibattito e se sarete interessati anche a porre domande a lui. Per il momento dovete accontentarvi. Spero che mi sentiate bene, perché in realtà io sono sempre benissimo e prima ti sentivo a tratti, una voce un po' mancata con intuizioni di sottofondo. Se mi sentite nitidamente non c'è problema.
Io sento bene, però visto che anche gli altri mi dicevano che non mi sentivano bene, magari chiederei riscontro a qualcuno nell'ufficio, se sentite voi bene.
Se potesse parlare sempre in direzione del microfono, perché ogni è stato difficile capirla.
Si riferisce a me o a
sì,
Carolina?
Sì, sì.
A me?
Parlare proprio direttamente davanti al microfono perché ogni tanto la voce scompariva, grazie.
Sono diretta fronte computer, non so come altro.
Perfetto, fa. Perfetto. Okay. Grazie.
Va bene. Allora, Carolina, se non ci sono altre difficoltà, parto. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito e per la bella ricerca che avete fatto. Io ho avuto modo di darci uno sguardo veloce, però l'ho trovata estremamente interessante, anche per la sintesi che avete fatto un po' del lavoro che il Garante Nazionale ha fatto in questi mesi e per il grosso lavoro che avete fatto sul campo, sul CPR di Torino, chiaramente. Allora, oggi ci è stato chiesto di scattare in qualche modo una fotografia della privazione della libertà delle persone migranti durante il periodo di emergenza sanitaria e per farlo c'è bisogno di un grand'angolo di eccezionali dimensioni, perché l'emergenza sanitaria ha determinato sia forme di segregazione, di separazione, di isolamento all'interno dei luoghi classici della detenzione amministrativa e sia determinato il proliferare di nuovi luoghi di restrizione, luoghi adibiti all'applicazione delle misure sanitarie restrittive di contenimento del contagio, ce l'ho detto prima. Carolina. Cercherò quindi di tracciare un breve percorso, poi sperando che ci sia poi un dibattito dopo, in questa mappa estremamente allargata che comprende appunto centri di permanenza per i rimpatri, hotspot, centri di accoglienza, navi, però mi sento già dirvi fin d'ora che in questa mappa della privazione della libertà delle persone migranti ci sono anche non luoghi, ci sono spazi che non si possono definire non luoghi ma che sono stati proprio dei perimetri sulla superficie terrestre che sono stati indicati a delle persone obbligate a permanervi per ragioni di carattere sanitario, ma lo vedremo dopo, ne faremo un cenno breve, però insomma per dirvi quanto si siano dilatati i confini delle possibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, insomma. Allora, partiamo dai centri di permanenza per gli rimpatri. Allora, cosa è successo con l'arrivo della pandemia nei luoghi di detenzione amministrativa? Beh, l'avete detto voi anche prima, il primo dato evidente è stato un calo costante del numero delle persone presenti all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio. Come garante abbiamo mantenuto un monitoraggio costante che dovevamo i dati, mi pare, ogni 2-3 giorni al Dipartimento Libertà Civili. E all'inizio del lockdown, alla data del 12 marzo, nei centri di permanenza per i rimpatri allora attivi, a quella data attivi 8 centri di permanenza per il rimpatrio, si trattava di Torino, Gradisca di Sonzo, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo San Gervasio, che invece è stato chiuso durante il lockdown, Macomer e Caltanissetta, anch'esso chiuso durante il lockdown. Qui già vi dico che secondo me è una cosa positiva, perché tutto sommato in qualche caso le prefetture hanno preso al balzo l'occasione e un po' di nell'attività per avviare i lavori che da tempo rimandavano, quindi insomma per rimettere in sesto le condizioni materiali di alcuni centri che avevamo visitato e che in qualche caso avevamo trovato inaccettabili, però in particolare sul centro di Caltanissetta Garante aveva fatto un'azione molto forte, aveva chiesto l'intervento dell'autorità sanitaria locale perché aveva ritenuto i locali altamente insalubri e inidonei al movimento delle persone. Comunque, allora, alla data del 12 marzo abbiamo 438 persone nel complesso trattate in CPR. Alla data del 4 giugno, quindi insomma all'inizio della cosiddetta fase 2, arriviamo invece a un numero di 170 persone. Quindi il primo dato empirico, la prima cosa che succede nei centri è che calano le presenze. Ma perché calano le presenze? Calano le presenze perché viene considerato, come diceva Carolina prima, che il sopravvenire dell'emergenza sanitaria pone un problema di legittimità dell'applicazione della misura restrittiva. L'11 marzo l'OMS dichiara che l'epidemia da Covid-19 è pandemia e si determina la paralisi pressoché totale della mobilità internazionale, soprattutto dei collegamenti aerei a lungo raggio. Inoltre moltissimi stati chiudono le frontiere e la maggior parte delle compagnie aeree sospende i collegamenti internazionali. Quindi Garante da subito avvia un'interlocuzione con il ministro per porre un problema più o meno del presupposto fondamentale della misura di trattenimento, ossia se non c'è prospettiva ragionevole di rimpatrio entro la maturazione dei termini massimi di scadenza, a parere del garante non c'è nemmeno legittimità per trattenere la persona, non solo a parere del garante, lo dice chiaramente la direttiva rimpatrio, ma lo dice chiaramente anche il nostro testo unico di immigrazione. Quindi la prima riflessione che Garante fa sulla detenzione amministrativa è proprio la legittimità dell'applicazione delle misure di restrizione amministrativa. Nei fatti non vi sarà alcuna valutazione per le persone che già avevano fatto ingresso nei centri nel momento in cui è scoppiata la pandemia. Per le persone che già si trovano all'interno dei centri nel momento in cui è scoppiata la pandemia, le questure anche durante il periodo di lockdown hanno continuato a disporre le proroghe del trattenimento senza effettuare nessuna valutazione rispetto al venir meno dei presupposti applicativi del trattenimento, ossia la prospettiva ragionevole di rimpatrio. Quindi né a livello di questure vi è stata una valutazione di questo tipo e né a livello più alto vi è stata l'assunzione di una misura generale abbia disposto in qualche modo l'interruzione del funzionamento dei centri di detenzione amministrativa, come ad esempio è avvenuto in Spagna. E nemmeno è stata data indicazione affinché fossero avviati dei procedimenti d'ufficio, avviati d'ufficio dei procedimenti di riesame per valutare le condizioni di vulnerabilità individuali delle persone, come ad esempio invece è stato fatto nel Regno Unito. Quindi perché scendono i numeri? Perché i numeri scendono. I numeri scendono sostanzialmente perché non vi sono rintracce sul territorio, quindi di fatto non vengono queste nuove misure di trattenimento. Le persone che fanno ingresso nei CPR durante il lockdown sono pochissime e si tratta quasi esclusivamente di persone che provengono dal carcere. E poi un altro fattore che determina il calo delle presenze nei CPR sono mancate convalide da parte di alcune autorità giudiziarie. Autorità giudiziarie che procedono in ordine sparso, completamente sparso, perché il blocco dell'attività di rimpatrio è considerato da alcuni giudici di pace quale fattore determinante per non autorizzare le proroghe, per altri giudici di pace invece questo non è un fattore determinante e quindi le proroghe continuano a essere convalidate. Noi come Garante abbiamo tentato di raccogliere un po' le decisioni per capire un po' il polso e in realtà abbiamo anche avviato un'interlocuzione con la magistratura per tentare di capire se vi fossero spazi perché ci fossero un minimo di uniformità rispetto a queste decisioni così, così diverse, decisioni che peraltro ci veniva detto erano spesso fonte di tensione all'interno dei centri, perché all'interno di uno stesso ufficio giudiziario vi erano giudici di pace che avevano orientamenti opposti e quindi poteva capitare che uno facesse l'udienza di convalida e venisse rilasciato e magari il compagno il giorno dopo alla presenza di un diverso giudice di pace invece si vedesse notificare la proroga. E analogamente anche su diverso fronte del trattenimento dei richiedenti asilo sono registrate decisioni di segno opposto. Le sezioni specializzate dei tribunali di Roma e Trieste si sono pronunciate in senso contrario alla convalida, tenendo in considerazione il venir meno del nesso di funzionalità della misura restrittiva con la tempestiva trattazione della domanda di protezione internazionale, perché ricordiamoci che la Commissione Nazionale Autista a fine febbraio aveva disposto la sospensione delle audizioni per quanto riguarda le aree rosse e poi ha generalizzato la misura su tutta Italia, quando tutta Italia è stata zona rossa. Alcuni giudici togati hanno tenuto conto di questi fattori e hanno tenuto conto anche in qualche caso dell'inadeguatezza degli ambienti, ambienti inadeguati ad assicurare l'esatta osservanza delle misure previste a garanzia della salute dei singoli e da ultimi sono state tenute in considerazione anche in ultima istanza le possibilità effettive di rimpatrio. Altri uffici giudiziari, per esempio il Tribunale di Cagliari, invece hanno ritenuto comunque sussistenti i presupposti del trattenimento e hanno convalidato le misure di trattenimento disposte nei confronti dei richiedenti asilo. Quindi il primo aspetto che il Garante nazionale ha considerato appunto è stata l'applicazione della misura del trattenimento. E il secondo aspetto che il Garante ha considerato, considerando l'impatto della pandemia sulla detenzione amministrativa, sono state chiaramente le condizioni di trattenimento. Nel considerarle è partito da due riflessioni critiche, da due constatazioni insomma, che chiaramente complicano ulteriormente gli effetti dell'impatto della pandemia sui centri. Il primo profilo che deve essere considerato è che la crisi sanitaria irrompe su un sistema detentivo già largamente deficitario, poiché poco disciplinato, privo di una legge organica di rango primario che disciplini nel dettaglio regole e garanzie applicabili nel corso del trattenimento. Quindi la pandemia irrompe in un sistema che è già caratterizzato da un alto grado di informalità ed è caratterizzato poi da prassi altamente disomogenee sul territorio. Voi sapete, il classico esempio che si fa è la libertà di corrispondenza telefonica, che è un principio sancito dal testo unico immigrazione, uno dei pochissimi, peraltro, una delle pochissime prerogative, consigli e diritti che la legge riconosce ai cittadini stranieri trattenuti e che è applicato con un ventaglio di forme assolutamente variegato. Ogni centro non essendoci circolari precise o comunque regole disciplinate, definite, uniformi, ogni centro quindi declina, riconosce questa libertà a suo modo, insomma, ma magari ne parleremo anche più avanti, perché per noi il mantenimento dei contatti con l'esterno in un momento di estremo isolamento è un punto fondamentale. È un'attenzione fondamentale che il Garante ha rivolto in tutti i luoghi di privazione della libertà personale, quindi anche nei centri di permanenza per il rimpatrio. Quindi sulla libertà di la telefonica torneremo dopo. E altra constatazione da cui è partito il Garante nel valutare le condizioni di trattenimento durante il periodo di pandemia è stata la consapevolezza della criticità che riguarda la configurazione degli spazi dei CPR. Tutti prevedono un uso promiscuo degli spazi abitativi, tutti i CPR dispongono di stanze di pernottamento multiple e nella maggior parte dei casi non dispongono di locali di isolamento e separazione. Peraltro la previsione di tali spazi di isolamento o separazione non può essere improvvisato, perché ci sono degli standard da seguire. Non basta fare spazio, mi viene da dire, ma bisogna pensare questo spazio. E cosa significa pensare lo spazio di un luogo di isolamento? Vuol dire pensare, prevedere che questo spazio, ad esempio, disponga di un campanello di chiamata, perché appunto sono spazi di segregazione, separati, dove la persona deve essere in grado, se ha bisogno, di lanciare dei segnali di allarme, di poter chiamare, di poter interagire con il personale, per chiedere aiuto, comunque rappresentare qualsiasi tipo di esigenza. Quindi ad esempio la predisposizione di un campanello di chiamata in un luogo di isolamento è uno standard fondamentale previsto in tutti gli standard internazionali di prevenzione della tortura, di prevenzione dei maltrattamenti, e quindi deve essere valutato, tenuto in considerazione. E sempre nell'opera bisogna pensare a uno spazio di isolamento o separazione, bisogna ad esempio garantire che anche in quello spazio la persona abbia la possibilità di comunicare con l'esterno e abbia la possibilità di esercitare pienamente quella libertà di corrispondenza telefonica che l'ordinamento le riconosce. Perché dico questo? Perché questo è un problema soprattutto con riguardo ai CPR che ritengono di garantire la libertà di corrispondenza telefonica esclusivamente attraverso la predisposizione di apparecchi pubblici all'interno dei settori detenuti. Apparecchi pubblici può capitare che non siano presenti nei luoghi di isolamento, separazione, come ad esempio, se conoscete bene la realtà di Torino, questo è il classico caso di Torino. All'interno dell'ospedaletto di Torino i locali abitativi non dispongono di apparecchi telefonici, e questo peraltro è sull'ospedaletto di Torino, potremmo rimanere una settimana a parlare, perché è un luogo su cui anche il Garante ha scritto molto e continuerà a scrivere. Perché? Perché probabilmente quel luogo è un luogo che è scarsamente conforme anche al regolamento unico CIE, che prevede spazi, dice, ve lo cito testualmente, prevede stanze di osservazione per l'alloggiamento di persone che manifestino segni di incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità. Il regolamento unico CIE non prevede spazi di isolamento, prevede spazi di osservazione che peraltro, per interpretazione dello stesso Dipartimento Libertà Civili, dovrebbero essere locali all'interno dell'ambulatorio dei CPR, quindi locali posti sotto la stretta sorveglianza sanitaria e medica, ove le persone sono temporaneamente appoggiate nell'attesa che una nuova verifica sanitaria sulla loro persona sia realizzata. E quindi, insomma, diciamo, i locali di isolamento, anche sanitario, sono una cosa nuova per la detenzione amministrativa. Sono locali nuovi e vanno pensati. Cosa succede con l'emergenza sanitaria? Poi torneremo sui locali di detenzione amministrativa e sui locali, scusate, di isolamento sanitario. Però questo per dirvi che, insomma, sulla base di queste due considerazioni, il Garante nazionale ha cominciato a monitorare le condizioni di trattenimento, a verificare cosa succedeva nei centri. E cosa succedeva nei centri? Beh, all'inizio abbiamo rilevato smarrimento, abbiamo parlato con tutti i gestori dei centri di detenzione amministrativa, e tutti ci hanno riportato una sensazione di solitudine. Durante le prime settimane di pandemia sono loro che si rivolgono alle prefetture per chiedere indicazioni, e le prefetture che a loro volta si rivolgono al Dipartimento Libertà Civili per capire cosa devono fare. E il Dipartimento Libertà Civili nelle prime settimane latita. Io ricordo benissimo i miei colleghi dell'unità del penale, per capirci, del Garante Nazionale, che già alla fine di febbraio, primi giorni di marzo, erano lì a studiarsi i pacchi di circolari che il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria diramava agli istituti di pena per allestire le misure di contenimento del contagio all'interno degli istituti di pena. E io allora, scrivania, era vuoto assoluto, insomma, c'è stato un po' di ritardo nel pensare come affrontare l'emergenza, e le prime circolari si limitano un po' a fare dei richiami generici alle misure di contenimento del contagio, senza effettivamente dare indicazioni specifiche. E sono indicazioni generali che riguardano, che il Dipartimento per le Libertà Civili dirama per tutti i centri del sistema accoglienza e per il CPR. Quindi non c'è attenzione alla specificità del luogo di privazione della libertà personale. E, diciamo, la prima circolare che il Dipartimento emana esclusivamente con indicazioni sui CPR, è una circolare brevissima di 5 righe, emanata il 10 marzo 2020, emanata peraltro in risposta appunto ad alcune richieste di chiarimenti che il Dipartimento aveva ricevuto da alcune prefetture, e una circolare in cui il Dipartimento si limita a dire che sostanzialmente i colloqui personali, visite, i centri possono continuare, ma i colloqui devono svolgersi in una maniera tale che sia garantita la distanza interpersonale di 2 metri. E, insomma, bisogna attendere il 18 marzo e poi l'1 aprile per avere due circolari un po' più articolate per tutti i centri del sistema accoglienza. In particolare la circolare del 18 aprile prevede che responsabili dei centri individuano degli spazi per l'applicazione delle misure di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario, permanenza domiciliare, misure comunque denominate, all'interno dei centri, qualora dovessero riscontrarsi casi di positività al virus o la necessità di quarantene precauzionali di 14 giorni. Quindi il Dipartimento dice c'è la necessità che all'interno dei centri siano individuati spazi per l'isolamento o la quarantena qualora emergano casi di positività al virus. Sui CPR il Dipartimento fa un passo in più, perché il 26 marzo 2020, con una circolare emanata esclusivamente alle prefetture sedi di CPR, sostanzialmente introduce la quarantena per i nuovi ingressi nei CPR. E quindi, cito testualmente, il Dipartimento prevede che nell'eventualità di nuovi ingressi rileva l'importanza di verificare se, come previsto dal vigente regolamento unico, è stata effettuata la visita medica preliminare e se è stata esclusa la sussistenza di sintomatologie da Covid-19. In ogni caso, compatibilmente con l'attuale disponibilità di posti, è opportuno collocare in alloggi separati per un periodo di almeno 14 giorni. Cosa significa? Che tutte le persone che fanno ingresso nel centro vanno incontro a un periodo di quarantena precauzionale da svolgersi all'interno di locali appositamente. appositamente allestiti allo scopo. Un'altra indicazione che sempre il 26 marzo il Dipartimento Libertà Civile dà alle prefetture è quella di assicurarsi che le persone trattenute possano mantenere contatti telefonici con i congiunti, perché il Dipartimento dice: siamo consapevoli che i divieti di circolazione di fatto impediscono la possibilità ai familiari di recarsi ai centri per fare visita ai propri congiunti, quindi dobbiamo prendere atto di questa circostanza e quindi dobbiamo fare in modo che quantomeno il contatto telefonico non venga meno, ma non va oltre, come invece sarebbe stato auspicabile. E, insomma, non fa altro che ribadire la necessità che la corrispondenza telefonica sia possibile. Allora, e questi due aspetti che la circolare che vi ho sottolineato rispetto a questo circolare del 26 marzo sono due aspetti molto importanti che il Garante ha tenuto un po' come linee guida per avviare un'attività di monitoraggio sui centri. Mi riferisco appunto all'allestimento e all'applicazione di misure di quarantena precauzionale per i nuovi ingressi e all'esercizio di libertà di corrispondenza durante il periodo di emergenza sanitaria. E perché appunto il Garante nei mesi di aprile e maggio ha avviato un'attività di monitoraggio somministrando dei questionari a tutti gli enti gestori dei CPR. Questionari abbastanza lunghi, si è concentrato su vari aspetti, ma vado veloce e vi riporto appunto ciò che è rilevato con particolare riferimento a questi due aspetti, perché ritengo siano quelli più delicati, ossia quarantena precauzionale e corrispondenza telefonica. Allora, per quanto riguarda l'allestimento di locali di quarantena e isolamento sanitario, tutti i centri già nel mese, alla fine del mese di aprile, avevano allestito locali di quarantena o locali di isolamento sanitario. Comunque, quindi avevano organizzati per avere la possibilità di applicare misure di separazione e isolamento, o salvo un caso, ossia il CPR di Bari, che non ha mai allestito né zone di isolamento né zone di quarantena. E quindi d'accordo, tutti diciamo hanno adempiuto, hanno ottemperato nei Bari, hanno ottemperato all'indicazione del Dipartimento Libertà Civili. Sotto il profilo però dell'adeguatezza di questi locali, tornando agli standard che vi dicevo prima, abbiamo rilevato che nessuno dei locali allestiti, secondo quanto riferito dagli enti gestori, prevede la presenza di campanelli di chiamata attivabili dall'interno. Solo un CPR ci ha riferito di aver avviato a tale mancanza attraverso sostanzialmente l'indicazione di numeri telefonici di reperibilità da poter chiamare in caso di necessità. E quindi insomma questo è un profilo critico. E altro profilo critico, appunto l'abbiamo già detto prima, è la mancanza in alcuni centri, in alcuni locali di quarantena e isolamento della possibilità di esercitare la libertà di corrispondenza telefonica. L'abbiamo detto prima, l'ospedaletto di Torino, che è stato utilizzato in questo periodo di lockdown e che presumo continua a essere utilizzato in questo senso per l'applicazione delle misure di quarantena precauzionale e di isolamento, è privo di apparecchio telefonico, quindi la persona non può, ogni volta che la persona ha bisogno di telefonare deve chiedere il permesso, deve attendere che qualcuno lo trasferisca in un altro settore detentivo o ove c'è l'apparecchio telefonico, insomma. E questo per quanto riguarda i locali di isolamento o di quarantena. Per quanto riguarda invece la libertà di corrispondenza telefonica, l'attenzione del Garante era volta soprattutto a capire se l'emergenza sanitaria aveva in qualche modo favorito un ampliamento della libertà di corrispondenza telefonica, come è successo per il mondo della detenzione penale. Appena sono state sospese le visite in carcere, la maggior parte degli istituti si è attivata per attivare le postazioni Skype, che già comunque dovevano essere previste. Comunque c'è stata un'accelerazione di questo riconoscimento di nuove garanzie. Allora, per quanto nell'ambito, nel mondo della detenzione amministrativa, anche nel mondo della detenzione amministrativa in realtà qualcosa si è mosso e alcuni centri di permanenza per il rimpatrio hanno in effetti attivato la possibilità di accedere a sistemi di videochiamata. Postazioni di questo tipo, ci è stato riferito, sono state allestite a Brindisi, Palazzo San Gervasio e Gradisca di Donzo. Per quanto riguarda invece l'esercizio della corrispondenza telefonica tramite apparecchio, le regole sono un po' rimaste quelle di prima, quindi estremamente differenziate, particolarmente poco garantiste nei centri in cui appunto l'unica possibilità per il migrante è quella di utilizzare un apparecchio telefonico e peraltro magari in presenza di budget, di limiti di budget molto stringenti, perché la libertà di corrispondenza telefonica subisce una compressione, una limitazione non solo nella misura in cui tu dici a una persona puoi telefonare solo attraverso quell'apparecchio telefonico, quindi puoi solo fare chiamate ma non le puoi ricevere. La libertà di corrispondenza telefonica subisce una forte limitazione anche quando ti viene detto che tu più di $2.50 al giorno per fare telefonate non le puoi spendere. Quindi diciamo che non ci sono stati grossi segnali di apertura. E salvo alcuni centri virtuosi, in particolare il centro di Gradisca, che addirittura dà la possibilità alle persone trattenute di avere schede per il traffico dati, minuti illimitati, ma tranne questo caso, insomma, tutti gli altri centri sono attestati su insomma, le vecchie regole che continuano a limitare fortemente l'esercizio di questa libertà.
E quindi, dottoressa Damoni, le devo chiedere di andare verso la conclusione perché siamo un po' fuori tempo.
Ah, scusi, va bene. Allora, allora, mi dai altri 3 minuti oppure no?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora, io sui CPR voglio chiudere semplicemente ricordando una dichiarazione del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che è molto importante, del 20 marzo 2020, che ha invitato gli Stati membri a cogliere le opportunità generate dall'emergenza sanitaria, stabilizzando le misure introdotte a tutela della popolazione detenuta. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura dice che dobbiamo imparare da questa crisi, ci deve servire da lezione. Tutte le conquiste che abbiamo fatto, l'emergenza sanitaria in qualche modo ha accelerato dei processi, magari erano già in corso e ha quindi affermato più garanzie per le persone trattenute, non bisogna fare passi indietro. Questa è una cosa molto importante che mi tengo dirla per avere uno sguardo verso il futuro, non solo proiettato verso il passato, verso quello che è stato. E allora chiudo con gli ultimi 3 minuti che mi lasci semplicemente dicendo che l'altra attenzione del garante in questo periodo è stata chiaramente verso il proliferare dei luoghi impropri di quarantena e isolamento nell'ambito del sistema di accoglienza. Improvvisamente, per ragioni contingenti, i luoghi aperti sono diventati luoghi di persone bloccate, impossibilitati a muoversi, di permanenza obbligata, di separazione dal resto della popolazione. Mi riferisco ai centri di accoglienza, dove sono state applicate misure di isolamento sanitario a seguito di verificarsi, ad esempio, di un caso di positività al virus, quindi centri che erano aperti sono stati immediatamente chiusi, sono comparsi lucchetti e in qualche caso sono comparsi anche dei presidi di vigilanza, perché quarantena e isolamento fiduciario sono misure con cui tutti abbiamo cominciato a familiarizzare, purtroppo, tutti potremmo subirne l'applicazione. Però nell'ambito dei centri di accoglienza hanno assunto connotazioni particolari, perché chiaramente riguardano un numero elevato di persone e quindi sono spesse correlate a esigenze di ordine pubblico, quindi sono state scattate misure particolari, per cui appunto sono scattati i lucchetti e sono scattati dei presidi di vigilanza all'esterno dei centri per vigilare sull'ottemperanza, sull'osservanza della misura sanitaria obbligatoria, ripeto, una misura di carattere obbligatorio, non è una misura di forzata che infatti prevede, ad esempio, una convalida giudiziaria sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Bene, su queste forme, su queste connotazioni, il garante ha chiaramente avuto un'attenzione particolare, come ha avuto un'attenzione particolare anche rispetto a quelle che all'inizio dicevano luoghi. Nei primi giorni di settembre, in particolare, è successo che alcune persone richiedenti asilo sono state obbligate a permanere in forza di una misura di quarantena all'interno di un pullman, perché i centri del territorio erano saturati, quindi non vi era la possibilità di trasferirsi all'interno di un pullman e quindi l'applicazione della misura di quarantena è avvenuta all'interno di un pullman. Ecco, anche rispetto a questa situazione, chiaramente il garante ha immediatamente avviato un'interlocuzione con la prefettura, chiaramente dichiarando da subito che non era accettabile una condizione di questo tipo. E, allora, avrei dovuto parlarvi poi di hotspot, di navi quarantena, ma non voglio assolutamente sottrarre tempo agli altri, magari se poi ci sarà modo nel corso del dibattito parleremo anche di questo. Mi spiace se ho sforato.
No, assolutamente, anzi mi scuso per averla interrotta, però appunto siamo tanti ospiti, lei ovviamente in questo quadro molto esaustivo che ha fatto, di cui la ringrazio, ha toccato molti punti che verranno poi ripresi anche nel corso dell'incontro, quindi la inviterei a rimanere così da poter magari sviluppare altri discorsi più avanti. Quindi non rubo altro tempo ai relatori e dai subito la parola a... Spero mi sentiate meglio, perché mi hanno segnalato che prima non si sentiva molto bene, quindi ottimo. Darei subito la parola alla dottoressa Petrucco di Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili. E anche loro si sono occupati di detenzione migranti, hanno pubblicato un report a luglio che chiedo anche alle ragazze di mettere in chat, così è disponibile per tutti. Così continuiamo un attimo in questo confronto nazionale ancora su questo tema, mentre poi ci sposteremo proprio sulla realtà torinese. Grazie.
Grazie dottoressa Di Luciano per l'introduzione e buonasera a tutte e tutti. Ringrazio innanzitutto la Garante di Torino e il suo ufficio per l'invito e per questa opportunità di scambio e la dottoressa Damoli per il suo intervento molto interessante. Io partirei subito. Allora, il mio intervento l'ho strutturato attorno a due argomenti principali. Il primo, quello del monitoraggio dei luoghi di detenzione amministrativa e in particolare cosa significa per la società civile svolgere questo tipo di lavoro, quindi quali ostacoli, quali problemi abbiamo riscontrato noi come CILD nel mettere a punto il nostro dossier detenzione migranti ai tempi del Covid che è condiviso in chat. E che riscontriamo tuttora durante la nostra attività di monitoraggio. Il secondo argomento invece è quello dell'alternativa alla detenzione amministrativa e più in particolare il progetto che insieme all'Associazione Progetti Diritti stiamo svolgendo in quest'ambito. Prima di cominciare però vorrei dire solo due parole di presentazione della coalizione, così capite un attimo meglio di cosa ci occupiamo e da dove nascono questi lavori. Allora, la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili è una coalizione di oltre 40 organizzazioni della società civile nata nel 2014 che si occupa di vari temi tra cui asilo, protezione internazionale, immigrazione e giustizia e lo fa fornendo assistenza legale, partecipando a progetti di ricerca e promuovendo dibattiti informati su questi temi principalmente. Come probabilmente avete capito, il nostro dossier di detenzione migranti ai tempi del Covid è il nostro progetto sulle alternative alla detenzione amministrativa vanno a inserirsi proprio negli ambiti di asilo e protezione internazionale e immigrazione. Bene, quindi cosa significa per la società civile monitorare questi luoghi di detenzione amministrativa, in particolare durante la fase di emergenza sanitaria? Già durante i primi mesi di emergenza avevamo iniziato una collaborazione con Border Criminologists, che è un network di esperti e ricercatori dell'Università di Oxford, che si occupa appunto di monitorare centri di detenzione, il controllo alle frontiere, anche gli hotspot, ed era un lavoro di osservazione e tra le misure messe in atto a livello locale e nazionale per garantire i diritti delle persone in detenzione amministrativa. Ed è un lavoro che poi è servito come base del nostro dossier detenzione migrante ai tempi del Covid, che è uscito questo luglio passato, di cui vedete la copertina sullo schermo. Fin da subito però abbiamo riscontrato una certa difficoltà a reperire informazioni, tant'è che il nostro lavoro si è inizialmente limitato a tre tipi di fonti. In primo luogo gli aggiornamenti periodici del Garante Nazionale, 35 bollettini che l'Ufficio del Garante Nazionale ha messo a disposizione durante tutta l'emergenza sanitaria, che sono stati molto utili e molto preziosi, che è un lavoro che ora ha ripreso pubblicando la rubrica Il Punto. In secondo luogo abbiamo svolto una rassegna stampa tuttora in corso di media locali e nazionali, che ci ha permesso di avere un quadro più preciso delle specifiche situazioni territoriali. E infine ci sono stati vari scambi con la rete dei garanti, tra questi la stessa dottoressa Gallo e il professor Anastasia, che ringraziamo, altri scambi con le organizzazioni che lavorano e quindi sono attive sul posto, e con vari esperti, primi tra questi quelli del progetto In Limine. Abbiamo però riscontrato quattro principali ostacoli, a cui andrei ad aggiungere anche questa dilatazione dei confini dei luoghi di detenzione e di trattenimento, di cui ha brevemente parlato anche la dottoressa Damoli. I quattro fattori principali che ci hanno impedito ostacolato il nostro lavoro di monitoraggio sono proprio quelli che vedete sullo schermo, quindi difficile accesso alle strutture, carenza di informazioni governative, escludendo le informazioni che ricevevamo o che il Garante Nazionale metteva a disposizione, una mancata risposta ad accessi FOIA, che sono accessi agli atti che qualsiasi cittadino può presentare alle istituzioni e all'autorità, e un problematico contatto con l'esterno, che è proprio di cui ha già parlato la dottoressa Adamoli. Vado un attimo più nel dettaglio per farvi capire cosa intendiamo quando parliamo di questi quattro fattori. Allora, il primo fattore è il difficile accesso alle strutture. I luoghi di detenzione amministrativa sono dei luoghi in cui tendenzialmente la società civile non entra. Noi come CID non abbiamo ad esempio accesso a questi luoghi, non possiamo quindi recarci sul luogo e di fatto monitorare, verificare le condizioni e le strutture. Inoltre, sebbene la normativa italiana e internazionale indichino chiaramente che le persone vulnerabili non devono essere trattenute in questi luoghi, e se lo fossero devono avere accesso a tutta una serie di diritti, a tutta una serie di organizzazioni di supporto competenti, ci sono stati segnalati dei casi in cui questo non avviene. Da quello che sappiamo noi, infatti, la presenza della cooperativa Be Free, dell'associazione di A Buon Diritto, della comunità di Sant'Egidio nel CPR di Ponte Galeria sono un'eccezione. Quindi un lavoro che è già difficile in condizioni normali è stato reso ovviamente più difficile durante l'emergenza sanitaria. Nel CPR di Ponte Galeria, ad esempio, non potevano entrare legali, non potevano entrare volontari, e tantomeno queste associazioni che solitamente ed eccezionalmente sono presenti nel centro durante fasi e momenti non emergenziali. Come è stato già detto, è presentato molto chiaramente nel report tutto chiuso, anche nel CPR di Corso di Brunelleschi è stato difficile entrare. La stessa Garante Nazionale ci aveva comunicato che era difficile anche per loro fisicamente andare nel centro e valutare le strutture, tant'è che nel report è indicato che avveniva un monitoraggio per via remota, quindi via telefono con le direzioni con la direzione del centro. C'è da dire però che su questo fronte si è recentemente fatto un passo in avanti, ovvero l'associazione AGI, che è un membro di CILD, ha ottenuto un'importante vittoria al TAR di Palermo in un giudizio relativo al CPR di Caltanissetta, al CPR Pian del Lago. Nel 2019 infatti ad AGI era stato negato l'accesso al centro in quanto era stata considerata un soggetto non autorizzabile all'accesso. Il TAR di Palermo però ha ritenuto insufficiente questa motivazione di diniego e che nelle finalità dello statuto di ASCI rientrasse a pieno titolo la verifica delle condizioni degli stranieri in questi centri. In più, ha stabilito che le amministrazioni competenti non possono limitarsi ad un generico diniego di accesso. Speriamo quindi che questo costituisca un precedente e che faciliti l'accesso ad altre strutture per la società civile. Secondo fattore è stata la carenza di informazioni governative. Infatti, mentre è possibile avere un aggiornamento sugli sbarchi e sugli arrivi via mare tramite il trucco del Ministero dell'Interno che viene pubblicato quotidianamente, mentre è possibile avere un aggiornamento sulla situazione, sulle condizioni in carcere tramite gli aggiornamenti pubblicati dal Ministero della Giustizia, non esiste nessuna pubblicazione governativa periodica che esce a una data predeterminata sui luoghi di detenzione amministrativa. Terzo fattore che abbiamo identificato è la mancanza risposta agli accessi FOIA, che sono stati inviati durante l'emergenza sanitaria da organizzazioni della società civile e da giornalisti. Nel dossier abbiamo fatto vari esempi, ne cito uno qui a titolo indicativo. A fine maggio, nell'ambito del progetto Il Limine, che ho menzionato prima, era stata inviata una richiesta FOIA per avere informazioni sui 57 migranti trattenuti nell'hotspot di Messina, erano arrivati lì a febbraio, ma decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non abbiamo ricevuto nessuna risposta e tuttora non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. Il quarto elemento è il problematico contatto con l'esterno, quindi la difficoltà che hanno i trattenuti di comunicare, di contattare l'esterno, ma qui non mi dilungherei troppo perché ne ha già parlato la dottoressa Damoli. Vorrei solo aggiungere che anche qui si è mosso qualcosa, anche qui è successo qualcosa che ci auguriamo sia un passo positivo, che è proprio quello che con il nuovo decreto immigrazione i trattenuti possono rivolgere reclami e istanze scritte orali ai garanti, e che quindi speriamo possa dare maggiore visibilità alle strutture e alle persone che sono in queste strutture. Il periodo di emergenza sanitaria però non è solo messo in luce quali sono gli ostacoli per la società civile nel monitorare questi luoghi, ha anche messo in luce quali sono le criticità del sistema stesso, un sistema che da oltre 20 anni si prefigge di identificare le persone irregolari sul territorio italiano e predisporne il rimpatrio. E già su questa premessa emergono i primi paradossi se poi noi andiamo a vedere i numeri. Se infatti andiamo a vedere il rapporto tra numero di persone rimpatriate e numero di persone trattenute, vediamo che nel corso degli anni, indipendentemente dai termini di trattenimento vigenti, quindi che si tratti di 90, 180, 60 giorni, la media di persone rimpatriate non supera mai il 50% della popolazione trattenuta. Dando un rapidissimo sguardo alla tabella che vedete sullo schermo, vediamo che nei primi 4 mesi del 2020, su 1.152 trattenuti, effettivamente rimpatriati sono stati 378. Certo, sono stati inizio del periodo emergenziale, per questo che i numeri sono così bassi, però volevo solo sottolinearlo. Altri punti dimostrano che o il rimpatrio avviene entro i primi 30-60 giorni oppure difficilmente avviene, in quanto ci sono degli ostacoli come la mancata collaborazione con il paese d'origine che difficilmente andranno a superare nei mesi a venire. Quindi abbiamo da un lato una media di 50% della popolazione trattenuta che viene rimpatriata in paesi in cui difficilmente potrà e riuscirà a reinserirsi, e molto spesso infatti tenta di tornare in Italia. Ci sono vari casi in cui appunto la gente tenta di tornare in Italia. D'altra parte abbiamo una grande percentuale delle persone che vengono rilasciate proprio alla scadenza dei termini e vengono rilasciate senza titolo di soggiorno valido, quindi irregolari, quindi di nuovo a rischio di detenzione e di nuovo a rischio rimpatrio. Come ho già detto, queste criticità sono messe ancora emerse chiaramente durante il periodo di emergenza e come è stato detto più volte dalle dottoresse di Luciano Adamoli, lo stesso garante nazionale ha definito il trattenimento illecito nel momento in cui c'è stato un blocco degli sbarchi e dei rimpatri e una totale immobilità internazionale. Quindi, al di fuori dell'emergenza sanitaria, CILD ritiene che sia giunta l'ora di muoversi verso il superamento della detenzione amministrativa. vista la sua sostanziale inefficacia e il danno e l'impatto negativo che lascia sulle persone, che lascia prevalentemente senza tutele e senza prospettive. Il trasferimento nei CPR non è infatti l'unica strada percorribile per una persona irregolarmente presente sul territorio italiano. La normativa europea, così come la normativa italiana, mettono a disposizione tutta una serie di misure, le cosiddette misure alternative alla detenzione classica, quindi l'obbligo di presentazione, l'obbligo di dimora o l'obbligo di firma, che sebbene siano meno afflittive, continuano a essere coercitive, continuano a non mettere al centro la persona che da un momento all'altro si può trovare su un volo di rimpatrio vedendo scardinate le sue certezze. Come menzionato nello stesso report tutto chiuso, ci sono altre misure, altre alternative, le cosiddette community-based alternatives, come ad esempio il case management, che letteralmente tradotto significa gestione del caso. Questo tipo di alternative pone l'accento sul coinvolgimento diretto della persona e non sull'imposizione dall'alto di regole e misure, con l'obiettivo appunto di sviluppare un sistema che da un lato è più efficace e dall'altro rispetta i diritti dei migranti. Questo approccio è promosso a livello internazionale dall'International Detention Coalition ed è sperimentato a livello europeo dai membri del European Alternative to Detention Network, tramite dei progetti pilota che dal 2019 includono anche il progetto di Progetto Diritti e CILD, che ad oggi conta una trentina di casi seguiti secondo questo metodo. Da quest'estate c'è un secondo progetto pilota, il progetto pilota di Mosaico Action for Refugees e dello studio legale Criol, di cui fa proprio parte Maurizio, e quindi ci sono due progetti pilota che implementano questo metodo. Vorrei illustrare rapidamente di cosa si tratta il case management, in cosa consiste il case management, per poi passare a degli esempi concreti, perché secondo me sono più utili per capire quali sono le benefici ed di cosa si tratta. Allora, la mia base del case management è quella di esplorare insieme agli assistiti, insieme alle persone, tutte le opzioni a loro disposizione affinché facciano una scelta consapevole e sostenibile. E ciò avviene in cinque fasi chiave che vedete sullo schermo. La prima fase è la fase di screening, durante la quale case manager o operatori esaminano il caso degli assistiti, di un assistito, identificano le informazioni di base, vulnerabilità e bisogni che poi vengono valutati nella fase di valutazione. Sono due fasi che comunque vanno di pari passo. Terza fase è la fase di pianificazione del caso, quindi gli assistiti discutono il caso, mettono insieme un piano d'azione, prendendo ovviamente in considerazione i bisogni primari dell'assistito. C'è poi la fase di intervento, il piano d'azione viene implementato, viene messo in azione, e in questa fase qui è essenziale ed è centrale il ruolo che gioca il case management, che ha il case manager. Infatti è una sorta di intermediario tra assistito e comunità ospitante, tra assistito e fornitore di servizi, tra assistito ed autorità locali. E questa fase va avanti fino a quando si giunge alla chiusura del caso, ovvero la regolarizzazione dell'assistito, il trasferimento in un paese terzo oppure il ritorno volontario nel paese d'origine. Quindi questo approccio non solo aumenta i tassi di compliance, i tassi di conformità alle procedure e la risoluzione dei casi, ma influisce positivamente sulle strategie di adattamento e sul benessere degli individui. Quindi come viene applicato concretamente questo metodo? Riporto tre casi con tre tipi di beneficiari diversi per farvi capire appunto come funziona in tre scenari diversi. Allora, il primo gruppo di beneficiari sono persone a rischio di detenzione portate all'irregolarità da un insieme di complicazioni burocratiche, cambiamenti legislativi e barriere linguistiche che di per sé non impediscono ad una persona ad aver diritto di rimanere regolarmente sul territorio italiano. Uno dei casi che abbiamo seguito nell'ambito del progetto è quello di un ragazzo che è nato ed è cresciuto in Italia da genitori non italiani, vive in Italia con la famiglia, ha una rete di relazioni stabili in Italia, parla perfettamente l'italiano, non è mai tornato nel suo paese d'origine, o meglio, non è mai tornato nel paese dei genitori, ma a 18 anni, per motivi familiari che gli impediscono di seguire la pratica, non riesce a fare richiesta di cittadinanza. A seguito di ciò ha problemi di tipo burocratici nel rinnovare il permesso di soggiorno, quindi si trova irregolare e a rischio di detenzione. si mette per fortuna in contatto con l'associazione progetto diritti che segue il lato operativo del progetto e insieme avviano i casi di case, le fasi di case management, quindi screening, valutazione, pianificazione del caso. Case manager e assistito intraprendono il percorso insieme fino ad arrivare alla regolarizzazione del ragazzo. Secondo gruppo di persone sono le persone invece vulnerabili trattenute che rischierebbero serie violazioni dei diritti umani se venissero rimpatriate. Qui purtroppo ci sono vari esempi di ragazze vittime di tratta che sarebbero state rimpatriate, no, a rischio rimpatrio appunto in paesi come la Nigeria e quindi a rischio di rivittimizzazione, discriminazione, violenze. Riporto il caso di questa ragazza che era arrivata dalla Nigeria in Italia, aveva fatto richiesta di protezione, richiesta d'asilo e la commissione asilo aveva raccontato una storia che le era stata detta dai suoi trafficanti che poi l'hanno presa e l'hanno portata in varie città d'Italia costringendola a prostituirsi. Fino a quando lei finalmente riesce a scappare, si presenta in questura dove, ignara dell'esito della sua prima richiesta, fa una nuova richiesta di protezione. La questura però ritiene questa richiesta inammissibile, in quanto reiterata, viene presa la ragazza e portata al CPR di Ponte Galeria, dove per fortuna c'è un ente antitratta, la cooperativa di Free che ho menzionato prima, che la prende in carico. Inizia solo qui, solo in questo momento, solo nel CPR, la sua identificazione come vittima di tratta, la sua emersione formale come vittima di tratta, vengono identificate vulnerabilità, bisogni, viene per fortuna rilasciata, le viene rilasciato un permesso di soggiorno e oggi vive in una casa famiglia. Purtroppo questo non è sempre il caso. Terzo gruppo di persone sono invece persone che non hanno la possibilità di restare in Italia e possono decidere volontariamente di tornare nel loro paese d'origine, ricevendo un tipo di supporto che gli permetta, faccia sì che questa scelta sia una scelta sostenibile. Qui abbiamo un caso molto interessante, sempre un caso che abbiamo seguito all'interno del progetto e si tratta di un titolare di una bottega di sartoria che al momento dell'incontro con Progetto Diritti non aveva il permesso, o meglio, aveva il permesso di soggiorno scaduto. Prima di incontrare Progetto Diritti aveva tentato di convertire il suo permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro ed era stato, ma non era stato possibile ultimare questa richiesta in quanto la richiesta era stata considerata carente, mancava il passaporto. Per recuperarlo, questa signora però doveva recarsi di nuovo nel suo paese perché le rappresentanze consolari del suo paese d'origine non rilasciano, non emettono questo tipo di documenti in Italia. Quindi partendo però metteva a rischio la sua attività e insieme alla case manager, insieme a tutta la rete di associazioni e di attori che costituiscono il case management, si era trovato un ragazzo, hanno trovato un ragazzo italiano che potesse prendersene cura. Fino a quando appunto questo signore sarebbe riuscito a tornare dal paese d'origine. Causa Covid questo non è successo, ma grazie al continuo supporto della case manager, grazie al continuo lavoro con Progetto Diritti, in via del tutto eccezionale, la questura gli ha rilasciato un permesso per lavoro autonomo, a patto che quando sarà possibile tornerà nel paese d'origine, farà il passaporto e poi tornerà in Italia a convertire il suo permesso. Quindi questi sono i tre tipi di beneficiari principali. Mi avvio alla conclusione e volevo sottolineare ancora una volta quindi quali sono gli aspetti principali e le caratteristiche principali del case management. C'è un approccio che pone la persona al centro, non riguarda infatti solo l'aspetto giuridico e legale di una persona, ma più olisticamente, più a tutto tondo la si prende in considerazione. Quindi consiste in un percorso individualizzato di supporto e orientamento durante il quale l'assistito o l'assistita viene messo dalla case manager nelle condizioni di esplorare tutte le opzioni che ha a disposizione in libertà nella società ospitante alla quale diventa appunto un membro attivo, e consapevole dei diritti, dei propri diritti e della propria situazione giuridica. Quindi l'elemento chiave di questo metodo è la fiducia che si crea tra case manager e beneficiario e dal beneficiario nel sistema immigrazione. Ciò non solo permette che i diritti dei migranti siano rispettati, ma favorisce anche il raggiungimento di un risultato che soddisfi tutti i soggetti coinvolti. Tanto che i benefici del case management non si limitano ad essere benefici per gli assistiti e per le assistite, ma lo sono anche per le società ospitanti, lo sono anche per le autorità e più in generale per il sistema immigrazione. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie molte dottoressa Petrucco, è stato veramente molto interessante anche affrontare il tema delle misure alternative alla detenzione che non viene spesso trattato e anche insomma sentire queste tre storie alle tofine che invece nel nostro lavoro quotidiano incontriamo sempre più raramente. Allora io introdurrei semplicemente in pochissimo tempo la seconda parte dell'intervento che sarà invece dedicato maggiormente al CPR della nostra città e poi lascerò la parola agli ultimi relatori della giornata. Lunedì, durante il primo incontro di questo ciclo di eventi, sono stati presenti i referenti del CPR di Torino ed un medico del centro. Si hanno confermato quanto vi accennavo all'inizio dell'incontro, ovvero quanto scritto nel nostro report la gestione delle emergenze sanitarie nel CPR di Torino, curato dall'ufficio garante e dagli studenti della clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic, che interverranno tra pochissimo. E faccio solamente un breve ricapitolamento dei dati per i partecipanti che magari non hanno ancora avuto modo di leggere questo report. Come dicevo, questi dati sono stati poi confermati lunedì stesso, quindi sono di 2 giorni fa. Ad oggi non si sono ancora verificati casi di positività nel CPR di Torino, sono stati effettuati 90 tamponi, di cui solamente 2 per suspetta sintomatologia. I referenti del centro hanno confermato che sono presenti i vari presidi sanitari e che la temperatura viene misurata giornalmente a tutti i trattenuti. Per quanto riguarda i 2 aspetti che anche la dottoressa Damoli ha sottolineato, ovvero l'isolamento precauzionale e il contatto attuato dipende dalla provenienza della persona che entra nel centro, che arriva per disposizione del Ministero dell'Interno, quindi da un altro CPR o da un hotspot come recentemente succede stesso nel CPR di Torino, queste persone arrivano già negative, con un tampone già effettuato, mentre se provengono dalla libertà viene osservato un periodo di quarantena, di precauzionale e nell'ospedaletto, che è quella struttura a cui accennava sempre la dottoressa Damoli, che per chi non conosce il centro di Torino, è una struttura detentiva separata dalle altre aree, in cui è permesso alle persone di alloggiare in stanze singole. Nel CPR di Torino, occorre ricordarlo, non opera l'ASL di riferimento territoriale, ma i medici sono assunti direttamente dall'ente gestore. Aggiungo poi una mia riflessione che può ovviamente poi servire come spunto ai relatori che si susseguono dopo di me. Quindi, è stata presentata la gestione dell'emergenza sanitaria negli istituti di privazione della libertà personale della città di Torino, quindi sia degli istituti penitenziari che nel CPR. E dal confronto di queste due realtà molte domande sono sorte, ma sono sorte proprio dai partecipanti che hanno fatto queste domande alla fine nella chat. E molti si sono interrogati proprio sulla possibilità di comunicazione con l'esterno. Infatti, mentre in carcere è stato finalmente anche adeguato il sistema di quella via WhatsApp, che seppur ovviamente con dei limiti, però hanno molti aspetti positivi, soprattutto in questa fase, tale sistema telematico per il CPR è stato previsto solamente per le udienze di convalida e non per i colloqui familiari, che comunque sono stati interrotti all'inizio dell'emergenza. Ricordo inoltre che da gennaio di quest'anno, come ha già detto la dottoressa Damoli, nel CPR di Torino i telefoni cellulari vengono requisiti all'ingresso e restituiti solamente alla fine del trattenimento. Quindi queste persone hanno a disposizione una scheda telefonica utilizzabile in dei telefoni pubblici posti in alcune delle aree, non in tutte, per esempio non all'interno dell'ospedaletto, che è la zona di isolamento precauzionale in questa fase, ma non solo. Questo divieto, come ha ribadito anche la prefettura lunedì, sorge dalle ampie maglie del regolamento SIE, che è del 2015, quindi non è stato più aggiornato, che permette di garantire la comunicazione con l'esterno senza specificarne le modalità. Questo immagino sarà ampio spunto di riflessione, più avanti, qui mi limito solamente a ribadire che comunque come garanti territoriali, regionali e soprattutto nazionali siamo intervenute più volte condannando questa scelta come una grave violazione, direi proprio costituzionale, a mantenere il diritto alla comunicazione e soprattutto alle relazioni familiari. Un'ultima riflessione, che invece è stata diciamo anche ripresa dalla dottoressa Petruppo, nel secondo intervento invece di ieri sono proprio i nostri ospiti, erano tutte associazioni della società civile che diciamo sono subentrate anche all'amministrazione penitenziaria durante l'emergenza sanitaria. Questo nuovamente non è possibile nel CPR, dove invece è precluso l'ingresso a qualsiasi realtà associativa esterna. Con ufficio d'autunno del 2019, quindi quasi un anno fa, abbiamo promosso un'interlocuzione per sostenere alcuni progetti ricreativi o diciamo più con altre tematiche, un po' come avviene nel CPR di Ponte Galeria. È andata avanti ma si è poi interrotta proprio perché a gennaio per motivi di sicurezza è stato bloccato l'ingresso a quelle associazioni che erano state selezionate per via di quell'ondata di rivolta che ha toccato tutti i CPR nazionali. Questo diciamo un breve cenno a quello che poi è la realtà di chi vive dentro un CPR, che è spesso peggiore di quella carceraria proprio perché è priva di ogni fine rieducativo ma anche priva di quei diritti basilari che fuori sono riconosciuti a tutti. Lancio diciamo questi spunti, sicura che verranno colti da Maurizio Veglio, credo adesso interverrà l'avvocato Maurizio Veglio, anche professore dell'International University College e tutore delle cliniche legali Human Rights and Migration Law Clinic. Saluto anche Ulrich Steghe, che vedo che è in linea, non so se poi interverrà. Lascio a voi magari la gestione, se avete nell'ordine degli interventi.
Sì, grazie. Mi confermi che mi senti, Carolina?
Sì, sì.
Ok, grazie mille. Sì. Grazie. Noi abbiamo pensato di proporre questo tipo di contributo. Io prima darò una serie di informazioni che sono emerse in occasione di un rapporto che gli studenti della clinica hanno elaborato sul tema della detenzione durante la pandemia in 6 paesi europei. Segnalo che sulla chat Uri ha già messo in condivisione il link, quindi per chi fosse interessato c'è sia il rapporto integrale che il briefing paper che ne contiene il succo, in modo estremamente sintetico. Chiederemo poi a Angie Tulle, che è una delle studentesse che ha partecipato alla stesura del rapporto, di dare una serie di informazioni più specifiche sul CPR di Torino e poi concluderemo con due riflessioni a scorta di quello che adesso dicevi Carolina, diciamo così, in esito a questa prima tornata di riflessioni su quanto è accaduto e quanto sta accadendo, in particolare nel centro di Torino. Provo a condividere, sperando che sia possibile, ho preparato due slide di numero, eccole qua. Carolina, mi confermi la
io vedo.
Ok, perfetto, grazie mille. In estrema sintesi, il rapporto è stato, non mi dilungo anche sulla presentazione, credo che alcuni dei partecipanti già conoscono la clinica, l'Human Rights Migration Law Clinic è una iniziativa di tipo accademico pratico che unisce gli sforzi di tre istituzioni che sono l'International University College, l'Università di Torino e l'Università del Piemonte Orientale. Anche qui trovate, per chi fosse interessato, trovate informazioni online, quindi nel caso vi invitiamo anche a prendere contatto e trovarci facilmente online. L'idea che abbiamo voluto analizzare era capire se esaminando la realtà di 6 paesi che eravamo in grado di tracciare in qualche modo, di studiare, fossero rinvenibili i tratti comuni che potessero stimolare una riflessione su quanto era stato fatto e su quanto non era stato fatto nel tema di cui stiamo parlando. Abbiamo quindi analizzato, gli studenti in particolare hanno raccolto informazioni da una serie di fonti piuttosto ampia su quanto è occorso nel trimestre tra marzo e maggio del 2020. I paesi coinvolti sono quelli che vedete elencati, quindi Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, UK, Spagna e Svezia. Passo subito agli esiti per cercare di essere il più sintetico e stimolante possibile. In tutti i 6 paesi considerati abbiamo assistito a una riduzione del numero delle presenze. Repubblica Ceca e Slovacchia sono un capitolo a parte perché i numeri sono estremamente bassi, nei periodi considerati sono emersi circa 50 detenuti, quindi fanno un po' storia a sé. Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia, che invece hanno numeri più comparabili, condividono questo andamento decrescente, in alcuni casi più pronunciato, in altri meno. Tra un attimo spiegherò più nel dettaglio. Segnalo evidentemente che in tutti i paesi si sono verificate una serie di iniziative legate soprattutto all'isolamento delle persone al momento dell'ingresso, alla messa a disposizione di strumenti di prevenzione. In qualche caso sono stati previsti colloqui con gli avvocati a distanza per evitare l'ingresso. In quasi tutte le realtà è stato denunciato però il problema del sovraffollamento, della concreta difficoltà, quando non impossibilità, a mantenere il distanziamento fisico per il sovraffollamento delle strutture di contenimento. Dicevo, alcuni paesi hanno registrato riduzioni più importanti, in particolare mi riferisco a Spagna e Regno Unito. La Spagna è forse il caso estremo, perché a seguito di una campagna pubblica molto forte, guidata in particolare da una serie di organizzazioni non governative e dal garante dei detenuti, a cui ovviamente si sono unite le proteste degli stranieri trattenuti, le varie realtà politico-amministrative hanno progressivamente deciso di svuotare i centri, arrivando alla totale divisione della popolazione trattenuta. L'aspetto interessante è che per una parte di queste persone è stato assicurato un sostegno garantito dal Ministero in collaborazione con enti del privato sociale, allo scopo di garantire un supporto abitativo, anche evidentemente nell'ottica dell'emergenza sanitaria, che rende l'esperienza spagnola certamente quella più interessante a cui guardare. Per quanto riguarda il Regno Unito invece la dimissione è stata importante, sono uscite complessivamente circa 700 persone, facendo arrivare i numeri al minimo storico da 10 anni a questa parte. Qui l'iniziativa però non segue una campagna pubblica, ma una iniziativa di tipo strategico contenzioso. In particolare la ONG Detention Action ha promosso un'iniziativa giudiziaria che ha avuto successo, in base alla quale, in seguito alla quale 350 persone sono state rilasciate. Quindi due modalità diverse per un risultato relativamente simile. Che cosa è possibile trarre da questa analisi? Ribadito quanto già molti degli interventi precedenti hanno evidenziato sulla natura amministrativa e non penale del trattenimento, sulla problematica legata all'assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento durante la chiusura dei confini, sembra di poter leggere in questi dati la contrapposizione tra due orientamenti. Da un lato quello per cui i luoghi di detenzione amministrativo sono luoghi di aggressione della salute, sono luoghi in cui le persone vivono male e si ammalano facilmente, contrapposta una tesi secondo la quale i luoghi di detenzione sono, quantomeno per le persone prive di una abitazione o di una dimora, luoghi di accoglienza. Naturalmente lo vedete tra virgolette, perché si tratta di un'accoglienza mascherata, che eufemisticamente si potrebbe definire tale, ma alcune voci si sono levate nel senso di voler rivendicare l'utilità di trattenere le persone nonostante la concreta impossibilità dell'allontanamento, quasi a volerne sottolineare una sorta di interesse nel poter disporre di uno spazio sicuro e tra virgolette sano, sanificato. Allo stesso modo, un'altra contrapposizione che è emersa nell'analisi di queste sei esperienze sta nella, da un lato, la rivendicazione dello Stato di gestire la libertà delle persone in modo pressoché totalizzante. Slovacchia e Repubblica Ceca in particolare hanno di fatto mandato messaggi dal punto di vista politico estremamente duri. In Repubblica Ceca un ministro ha affermato che, a differenza delle scuole e di altri luoghi di scuola, i centri di detenzione dovevano continuare a lavorare perché erano luoghi di altra natura in cui la condizione delle persone era diversa. fino al caso estremo del Regno Unito in cui esiste l'istituto del trattenimento amministrativo senza termine. Dal lato opposto abbiamo visto il caso della Spagna in cui al rilascio dei detenuti per l'impossibilità del rimpatrio si è accompagnato parzialmente una serie di misure di alternative al trattenimento. Su questo richiamo quanto prima Paola ha esposto dettagliatamente, e quindi in questo modo hanno fornito finalmente un esempio concreto di quanto si potrebbe fare se le misure alternative al trattenimento fossero in qualche modo valorizzate e si decidesse di investirci dal punto di vista politico ed economico. In generale, in tutti i paesi è emerso un dato che prima già qualcuno sollevava, legato all'assenza di trasparenza, all'assenza di monitoraggio, di controllo, di informazioni prodotte dal mondo della detenzione amministrativa. È un tratto che in Italia conosciamo molto bene, che il garante ha certamente virtuosamente cercato di contrastare, ma ancora dobbiamo prendere atto del fatto che ad oggi, ad esempio, non sappiamo se le misure alternative al trattenimento sono aumentate nel corso della pandemia oppure no. Detto questo, io chiederei a Angie se può occuparsi della parte specifica sul CPR di Torino e poi riprendere la parola per la conclusione.
Sì, certo. Buonasera a tutti, io sono Angie Duri, studentessa dell'Università di Torino. Come anticipato anche dall'avvocato Veglio, noi abbiamo analizzato la situazione dei CPR durante il periodo pandemico primaverile. Sulla base dei dati messi a disposizione dal Garante nazionale c'è stata una graduale ma costante diminuzione del numero di trattenuti da 425 il 12 marzo fino ad arrivare a 170 il 29 maggio. Questi dati confermano da un lato un continuo calo di presenze all'interno dei CPR, forse dovuto anche a una brusca frenata degli arrivi di stranieri alle frontiere italiane, ma anche un continuo, quasi normale, funzionalità di questi centri. Quello che va evidenziato è che non ci sono stati rilasci collettivi, ma piuttosto rilasci individuali, basati su una valutazione caso per caso, in sede di convalida o di proroga, da parte dell'autorità amministrativa o da parte dell'autorità giudiziaria. Quello che ha destato particolare preoccupazione è il fatto dei 5 detenuti al centro di Gradisca che sono risultati positivi al Covid-19. Non a caso ci sono state varie richieste da parte della società civile in cui hanno chiesto alle autorità amministrative di rilasciare i detenuti e basando le loro richieste su due motivi, su due argomenti. Il primo era il fatto che era di legittimità di rilasciare della detenzione con una ragionevole prospettiva di allontanamento, e l'altra era quella di salvaguardare il diritto alla salute. Stando alle informazioni raccolte durante il nostro studio, le misure previste nelle due circolari emanate da parte del Ministero dell'Interno non sembrano essere sempre messe in pratica nella modalità che erano descritte in quei circolari. Soprattutto nel periodo marzo-aprile i detenuti non avevano le misure per la protezione individuale come mascherina. Un altro fatto era l'isolamento dei nuovi ingressi. È stato anche menzionato prima che i nuovi ingressi erano stati trattenuti nell'ospedaletto, ma la quarantena consisteva in 7 giorni e non 14. Soprattutto c'è stato, sempre durante il periodo marzo-maggio, c'è stato l'ingresso di un cittadino straniero proveniente da Bolzano, che come ben sappiamo Bolzano era una zona altamente a rischio. All'arrivo nel centro non era stato sottoposto ad un tampone. Quindi abbiamo sottoposto anche una domanda riguardo la distanza sociale, che i detenuti dovevano rispettare una distanza sociale di 2 metri, e anche come si può mantenere una distanza sociale in una stanza di 48 metri quadri e quando sono presenti 7 persone, come il caso del centro di Torino. Nella seconda fase abbiamo intervistato diversi avvocati che, sottolineo, non hanno avuto un contatto stabile o piuttosto hanno avuto un contatto saltuario con dei detenuti al centro di Torino durante i mesi del lockdown. E un fatto peculiare che è risultato durante queste interviste è il fatto che le udienze duravano pochissimi minuti e che i giudici in quei casi, in caso di convalida o di proroga, non hanno preso in considerazione le misure, cioè hanno seguito una linea ben diversa da altri giudici, come nel caso dei giudici di Roma, che infatti non hanno prorogato il trattenimento di un detenuto seguendo la motivazione che siamo davanti ad un'emergenza sanitaria. Tenendo conto delle critiche rivolte ai sistemi di detenzione per gli immigrati e alla situazione complicata causata anche dal crisi del Covid-19, il rilascio dei detenuti sembrava un passo positivo, ma persino anche un passo necessario. Se in Spagna abbiamo visto una collaborazione tra soggetti istituzionali e società civile, l'esperienza italiana era ben diversa. E sebbene sul testo unico di immigrazione sono previste altre misure alternative, solamente se in possesso del passaporto, da un lato il requisito di passaporto lo rende applicabile solamente, è molto limitato, ma dall'altro è scartata. E in questo caso il ricorso alla detenzione amministrativa è più frequente, è quasi automatica. Pertanto la pandemia di Covid-19 può diventare un'opportunità per testare altre misure alternative alla detenzione degli immigrati, basata su una cooperazione tra soggetti istituzionali e società civile, ma piuttosto rappresenterebbe anche una risposta positiva all'emergenza, adottando sia le raccomandazioni da parte della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che in una dichiarazione ha chiesto ai Stati membri di rivedere la situazione dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari in centri di detenzione e di procedere al rilascio nella massima misura possibile, ma anche le raccomandazioni da parte dell'ONU, in cui ha chiesto la sospensione dell'attività di rimpatrio a livello mondiale al fine di tutelare i diritti umani di immigrati. Io mi fermerei qua e vi ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie molte, Angie. Sì, avrei appunto anche io condiviso il link del report sulla chat, che consiglio vivamente tutti di leggere, perché appunto non bisogna comunque mai dimenticare che la materia di immigrazione è materia europea e quindi non si può neanche guardare al proprio paese senza compararlo a quello degli altri stati europei. Quindi è veramente un lavoro ben fatto e di un altissimo livello. Ti ringrazio ancora per l'intervento. A questo punto lascerei nuovamente la parola a Maurizio sulle sue considerazioni.
Sì, telegraficamente. Angie adesso citava la possibilità di sfruttare questa opportunità e in questo senso il lavoro che abbiamo promosso si muove. Io credo che al tempo stesso questa necessità debba partire dalla consapevolezza che finora quello che è accaduto in tema di detenzione amministrativa e pandemia è un fallimento totale, un fallimento su tutta la linea. Immaginare che abbiamo normative sovranazionali come la direttiva rimpatrio, normative nazionali che hanno recepito l'istituto della ragionevole prospettiva di rimpatrio, e non vederlo applicato nel corso di una pandemia mondiale che ha provocato la chiusura dei confini di praticamente tutti i paesi, è in qualche modo il fallimento, non può non essere letto come il fallimento di questo istituto, che è peraltro finalizzato a garantire i diritti individuali, in particolare diritto alla libertà personale. Prima venivano citati e sono citati spesso giustamente una serie di provvedimenti in senso contrario. Dobbiamo però anche essere realisti e sapere che questi provvedimenti in senso contrario si contano sulle dita di una mano a fronte di malcontati più di 1000 provvedimenti tra convalide e proroghe in cui l'aspetto della ragionevole prospettiva è stato completamente ignorato. Quindi da questo punto di vista io credo che la partenza sia un bel bagno di realtà in cui ci rendiamo conto che l'autorità giudiziaria, in particolare i giudici non professionisti, cioè i giudici di pace che hanno giurisdizione di regola sulla detenzione amministrativa hanno di fatto abdicato al ruolo che la giurisdizione dovrebbe rivendicare, cioè quello di controllare, verificare e convalidare il potere amministrativo, consegnando quello che di fatto può essere letto come un potere di signoria da parte della pubblica amministrazione, la quale arriva, approfittando del vuoto normativo, a attuare prassi che sono palesemente inaccettabili. Non più tardi di oggi pomeriggio io ho assistito a uno scambio con un ispettore della questura del CPR di Torino, che da quello che appare leggendo informazioni anche di altri CPR, forse la punta estrema di questo approccio che vorrei definire forse ipersecuritario, per cui veniva contestato l'utilizzo del telefono cellulare dell'avvocato durante il colloquio con il trattenuto all'interno del CPR. Sappiamo che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari all'interno della struttura non è previsto da alcuna norma, che al contrario a livello dalla Costituzione in giù prevede il diritto alla libertà di comunicazione, che può essere limitata solo in presenza di alcuna serie di condizioni. Il regolamento del CIE del 2014, che peraltro è una normativa secondaria, non prevede in alcun modo il divieto di utilizzo del telefono cellulare, prevede che vengano messe a disposizione una serie di telefoni a linea fissa, peraltro in una misura che il CPR di Torino in particolare non rispetta nemmeno, perché si prevede un telefono a linea fissa ogni 15 persone, a Torino ce n'è uno ogni area, peraltro non tutti funzionanti, ma l'area possono ospitare fino a 35 persone, con i limiti di cui già venivano forniti i dettagli. Il risultato è che di fatto le persone sono costrette in una condizione di isolamento, non avendo accesso alla rete, non avendo accesso alle videochiamate, non avendo accesso alle visite che dal mese di marzo sono totalmente soppresse a Torino. Potrei continuare citando il fatto che all'interno della struttura non esiste un registro degli incidenti, quindi non si sa quello che accade, che è garanzia minima fondamentale di un paese civile e democratico, ma quello che succede lo si scopre quando si vanno a incontrare le persone e le si trovano ad esempio con la schiena completamente bruciata perché hanno fatto bollire l'olio e se lo sono rovesciato addosso. Questa è quotidianità all'interno del CPR di Torino, in particolare da quando il numero dei cittadini tunisini sbarcati è aumentato in modo esponenziale e gli episodi di autolesionismo sono letteralmente esplosi. Mi spiace non aver seguito la presentazione di lunedì scorso, ma mi sembra che questi elementi non siano emersi in modo sufficientemente chiaro. Credo che tutto questo debba essere patrimonio comune e debba essere messo sul tavolo per elaborare strategie di reazione e di non adeguamento e rassegnazione a una realtà che personalmente con persone che lavorano con in clinica, con studenti e con probabilmente molti dei partecipanti alla riunione di oggi si ritiene inaccettabile.
Grazie Maurizio del tuo intervento, ovviamente che ha una verità disarmante e che quindi sono spesso aspetti che sfuggono poi allo sguardo rapido, ma per chi opera come legale di fiducia delle persone lì trattenute non possono certamente passare inosservate. Quindi continuerei passando nuovamente la parola all'avvocato Eleonora Seloria, che è anche dottoranda in questa materia, e quindi insomma spero anche lei possa fornirsi una visione personale e anche da professionista che opera quotidianamente nel centro e anche appunto da ricercatrice, ovvero anche le possibili difficoltà incontrate a svolgere ricerca in questo luogo, che è sempre appunto circondato da questa coltre di nebbia. Prego Eleonora.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie Carolina, grazie all'Ufficio Grande per l'invito. Sì, diciamo che io appunto concluderei un po' gli interventi di questo pomeriggio, di questa serata, portando quella che è più una esperienza personale, concentrandomi soprattutto sul mio ruolo come avvocata, perché diciamo pure subito, in quanto dottoranda, ho fatto una richiesta all'inizio del dottorato l'anno scorso per poter accedere, a cui non è mai stata data risposta, fondamentalmente. Mentre come avvocata diciamo che appunto la possibilità di avere accesso al centro, la possibilità di avere accesso, seppure con delle limitazioni, però in realtà gli avvocati sono state tra le figure che più sono potute entrare, tra le poche che sono potute entrare durante questo periodo di pandemia, mi ha consentito di osservare tutta una serie di criticità fondamentalmente, di note positive. Purtroppo condivido la valutazione di giudizio di Maurizio, di fatto non è emerso nulla di buono rispetto o molte poche cose positive rispetto alla tutela dei diritti dei trattenuti durante questa epidemia. Visto che il tempo è breve, a me piacerebbe anche poi lasciare spazio alle domande, faccio soltanto alcuni riferimenti, appunto, come dicevo, alla mia esperienza personale del CPR di Torino. E a un caso concreto che ho seguito, che è un buon esempio, secondo me, che ci fa capire come di fatto non è stata disposta alternativa al trattenimento, e pur non essendo possibile rimpatrio, oppure essendo le commissioni territoriali per l'esame della domanda d'asilo chiuse, ecco, lui sia in fase di espulsione in prospettiva di rimpatrio, sia in fase di trattenimento come richiedente asilo, è sempre rimasto dentro il centro, nonostante tutte le sezioni difensive portate. Rispetto alla mia esperienza, che poi è un'esperienza sicuramente parziale, personale per quella che mi ha avvocata, ma credo condivisa con molti altri colleghi difensori che appunto sono trovati a difendere di fiducia d'ufficio persone trattenute in questi mesi, sono emersi da confronti molti punti comuni. Per quanto riguarda la gestione della pandemia, io quello che ho notato è stato che nei primi mesi, marzo-aprile, c'era non solo uno spaesamento effettivamente, ma non erano state inizialmente predisposte tutta una serie di misure sanitarie fondamentali, dalle mascherine al gel igienizzante, alla misurazione della temperatura. Ad esempio, la temperatura a me è stata misurata alcune volte sì e alcune volte no. E questo mi porterà a una riflessione più generale, perché appunto la mia impressione, che è un'impressione già precedente alla situazione di emergenza sanitaria, ma è stata, come dire, si è visto ancora più chiaro durante la pandemia, all'interno del CPR le regole non sono mai chiare, non sono mai, come dire, disciplinate in un modo accessibile e comprensibile, e soprattutto cambiano sempre a seconda dell'interlocutore, dell'operatore del centro che sta davanti, dell'ispettore di polizia. Un altro esempio è quello relativo ai colloqui. Nei primi mesi, questo a metà marzo, a seguito di un'udienza di convalida avvenuta sempre intorno al 16 marzo, era poi necessario tornare per appunto avere un colloquio con il mio assistito, perché come abbiamo detto, come è stato confermato dalla prefettura durante l'incontro di lunedì, non sono mai stati predisposti degli strumenti di appunto videoconferenza, videocolloquio per poter interloquire, quindi era necessario andare fisicamente. Ecco, in una prima occasione mi era stata detta che i difensori non potevano entrare, parlando con un'altra, mi era stato detto da un operatore delle forze di polizia fondamentalmente, parlando poi con un altro ispettore, mi avevano detto sì, l'avvocato può entrare ma soltanto per far fermare una procura, che effettivamente era uno dei motivi per cui ero lì, e poi hanno tentato di farci intrattenere questo colloquio, visto che non erano ancora stati montati i plexiglass, attraverso il vetro, lo schermo di una finestra, quindi con il trattenuto all'interno della stanza e l'avvocato di fuori, che era ovviamente una situazione paradossale, assurda, non si poteva neanche appunto consentire la firma della procura. Questo però per dire la disomogeneità delle informazioni che vengono date e delle regole, il fatto che non ci sia appunto una chiarezza, e questo sia nei confronti forse degli stessi operatori, dei difensori, ma soprattutto dei trattenuti, cioè c'è un senso di spaesamento che è totalmente stressante, e la conseguenza di fatto è l'arbitrarietà, che è una caratteristica che appunto io avevo già notato prima della pandemia, ma forse si è manifestata con ancora maggior chiarezza. Accanto a questo, l'altro elemento che mi ha portato a fare una riflessione, come è venuto fuori nel corso di vari interventi che sono succeduti oggi, un problema fondamentale è quello dei colloqui con l'esterno, e quindi non soltanto dei colloqui con l'avvocato, ma anche dei colloqui con i familiari, che come ricordava soltanto appunto poco prima di me Maurizio, i trattenuti non hanno la possibilità di avere colloqui con i familiari da marzo, quindi sono ormai 9 mesi, ed è una violazione manifesto del loro diritto a una vita privata familiare, oltre che al diritto alla comunicazione. E forse a me ha fatto, come dire, mi ha colpita la risposta del viceprefetto Accardi durante l'incontro di lunedì, quando ha detto che effettivamente non c'era ancora stato un ragionamento rispetto a questa modalità, ma forse perché sembrava che non si fossero quasi nemmeno posti il problema. E forse perché si parte dal presupposto per cui le persone destinate all'allontanamento e al rimpatrio non abbiano particolari legami familiari o non siano così fondanti, che è abbastanza appunto assurdo, e in moltissimi casi non è così, perché sono destinate ai provvedimenti di espulsione anche persone che vivono da moltissimo tempo in Italia. Ecco, quindi questa mancanza di comunicazione, di volontà di agevolare le comunicazioni, unita, come abbiamo ricordato, al fatto che da gennaio non ci sono più nemmeno i telefoni cellulari, mi sembra espressione di un'altra caratteristica propria del CAR, che è emersa di nuovo con maggiore evidenza in questo periodo, che è l'isolamento delle persone, lo stato di incomunicabilità in cui loro sono costrette, cioè è difficilissimo comunicare e rapportarsi con l'esterno. E anche di nuovo il viceprefetto Accardi lunedì, quando spiegava perché di fatto si era deciso di impedire di continuare ad avere telefoni cellulari, faceva riferimento a un uso distorto di questi telefoni, che fondamentalmente però questo uso distorto era l'uso naturale dei mezzi di comunicazione, cioè comunicare all'esterno quello che succede all'interno. E che questi due, la riflessione che mi sono un po' portata dietro è che questi due aspetti, l'arbitrarietà, la mancanza di regole chiare e precise a cui fare affidamento, e dall'altra lo stato di estremo isolamento e incomunicabilità che c'è all'interno, ahimè purtroppo si sono aggravate nel contesto di questa epidemia. E fondamentalmente condivido con Maurizio la necessità di ragionare sui modi in cui si possono superare questi due aspetti, queste due problematicità. E per chiudere con una nota positiva, secondo me uno dei lavori che si possono fare è esattamente quello che è stato fatto dal Garante Nazionale, ma anche dal Garante Comunale e dal vostro ufficio in questo periodo, e quindi un'opera di monitoraggio che cerchi di far emergere e far conoscere alla società civile tutto quello che sta succedendo e che è successo. E in questo senso credo che appunto le modifiche apportate col decreto 130 del 2020 rispetto alla possibilità di proporre reclami al ruolo potenziato del garante possano, come dire, condurre a un'incisività maggiore e a far conoscere e a portare all'esterno ancora di più quello che succede all'interno. Chiudo qua, ecco, magari soltanto quest'ultima informazione, perché seguendo l'incontro di lunedì mi ricordo che qualcuno aveva posto una domanda rispetto alla sanatoria, e per darvi un ulteriore esempio quello che Maurizio ha definito l'approccio ipersecuritario della gestione del centro, un'esperienza come dottorando in questo caso, perché con un'altra clinica legale, insieme ad alcune studentesse, su richiesta della garante comunale, era stata predisposta un'informativa rispetto appunto alla sanatoria, che spiegasse in modo semplice e immediato come si potesse avere accesso a questa misura di avversione, proprio destinata alle persone all'interno del centro, che ovviamente avevano molte meno notizie e possibilità di confrontarsi con avvocati, con legali, con sportelli. Ecco, era stato predisposto in collaborazione con il garante locale e regionale questa informativa, ma la prefettura ha ritenuto poi di fatto che non fosse né necessario, perché a dir loro le persone che avrebbero potuto accedere alla sanatoria erano pochissime, forse non ce n'erano, mentre rispetto alle valutazioni fatte dalla garante potevano esserci almeno mi sembra una ventina di persone nelle condizioni di poter valutare se presentare la domanda, mentre appunto la valutazione della prefettura era stata molto diversa, e poi la valutazione era stata che potesse porre dei problemi di ordine pubblico. Mi fermo qua, lascio a voi le considerazioni, se invece ci sono delle domande molto volentieri. Grazie ancora, Carolina.
Bene, grazie Leonora per aver nuovamente colto degli aspetti che era nostra intenzione sollevare. Questo report tutto chiuso e ancor più anche la volontà di allargare questo piccolo studio agli studenti sul CPR è proprio un atteggiamento che l'Ufficio Garanzie di Torino cerca sempre di avere nella maggior trasparenza di questi luoghi, nella maggior accessibilità. E appunto, ovviamente, nel senso che questo incontro finisce sempre con un po', quando si parla di CCR, finisce sempre con un po' di amaro in bocca, perché sembra, ed è così, che non è ben abbastanza quello che si fa, ma in realtà è importante sempre parlarne, ed è importante sempre di più che la società civile, che oggi appunto abbiamo voluto fortemente che partecipasse, sia sempre più presente in questi luoghi, perché quello che è successo in carcere è che ha reso un luogo chiuso un luogo molto più aperto, quindi se devono insistere quantomeno siano veramente aperti alla città, perché sono presenti sul territorio e quindi devono farne veramente parte. Quindi io chiudo, perché direi che gli stimoli sono molti. Vedo un attimo se in chat hanno fatto domande, invito le persone a farle e i relatori, se sono ancora tutti connessi, a eventualmente riconnettersi alla discussione. Allora, vediamo, Valentina Noia. Ok. Sì. Valentina Noia, progettista culturale dell'Associazione Nazionale Museo del Cinema e presidente del Festival Liberazioni, appunto commenta il dibattito avvenuto lunedì stesso, sostenendo che appunto sarebbero dovute essere confutate dal vivo. Come ufficio, ovviamente, come immaginerai, Valentina, se poi vuoi prendere la parola, l'abbiamo fatto, lo facciamo spesso, di cercare di confutare la loro visione dei fatti, ma insomma era anche un evento pubblico in cui anzi a nostro avviso è stato anche molto molto importante che fossero presenti ed era anche importante che fosse aperto alle domande del pubblico per vedere se rispondessero, ma immaginavamo che si sarebbero fermati a poche concise risposte. Valentina, ti vuoi prendere la parola? Sì?
Sì, no, io non volevo essere assolutamente polemica con gli interventi di oggi, che ho trovato assolutamente interessantissimi e molto puntuali. Il tema è che il mio amaro in bocca rimane un po' forse a posteriori, vedendo come... Io comprendo benissimo comunque la vostra posizione, che deve essere assolutamente super partes di coordinamento. Preverò anche che probabilmente organizzare tre incontri così nodali e con una puntualizzazione veramente estremamente precisa rispetto ai nodi di quello che è il sistema comunque detentivo nel nostro paese, forse meritava un mix di interventi in cui ci sarebbe stato più spazio, forse proprio per questo contraddittorio, nel senso che riunire all'interno degli stessi moduli persone che di fatto la pensano nello stesso modo, forse non favorisce realmente il dialogo, nel senso che io mi sarei trovata molto più, forse anche, a parte che non ho apprezzato molto il fatto che comunque il mio commento in favore e in supporto della persona che aveva giustamente posto una domanda proprio sui temi della comunicazione all'interno del CPR, degli ospiti del CPR, e il viceprefetto non abbia, in qualche maniera si sia smarcato sostenendo è già tanto che io rispondo a una domanda del genere perché va fuori tema. Io anche ho puntualizzato in chat che secondo me non era proprio fuori tema per niente, perché parlare della comunicazione dei ristretti è una questione nodale, tutt'al più nel momento in cui c'è una pandemia in corso, si tratta, come è stato sottolineato oggi, di violazioni comunque dei diritti delle persone, violazioni dei diritti umani, quindi esime, cioè far sì che si possano creare le condizioni perché queste persone si esimano dal poter rispondere è qualcosa di, cioè non voglio portare assolutamente delle critiche all'organizzazione di questo convegno, che immagino sarà stato anche difficile avere la partecipazione di queste figure all'interno del convegno, delle tre giornate di convegni. Però io penso che prossimamente bisogna usare anche di più rispetto all'esposizione pubblica, perché queste persone piuttosto è meglio che non parlino, se devono parlare in questo modo, come dire, estremamente autoreferenziale e poco in connessione con la realtà oggettivamente.
Grazie Valentina per la tua idea. Ovviamente, nel senso, in realtà il report, la gestione sanitaria nel CPR di Torino, scusatemi, sono due ore, in realtà presenta il punto di vista dell'ufficio, è chiaramente riporta i dati così come si sono stati forniti, quindi riporta il punto di vista dell'ufficio immigrazione, il punto di vista della direttrice del centro e il punto di vista degli avvocati, e le conclusioni a cui traiamo sono, diciamo, queste stesse che sono emerse dall'incontro di oggi. Quindi, diciamo, la nostra visione dei fatti è pubblica ed è chiara anche a loro. La scelta di dividere le persone, gli interventi in due incontri diversi è proprio dovuta al fatto che noi siamo un ente del Comune di Torino e quindi ci interfacciamo con istituzioni che sono presenti sul territorio e con cui lavoriamo quotidianamente. Abbiamo ritenuto più adatto presentare loro insieme ai direttori degli altri istituti. Infatti l'incontro di lunedì presentava i direttori dei vari centri di detenzione. Certo, sarebbe stato molto interessante averli ospiti anche qui, ma questo è un incontro pubblico, quindi non è detto che, insomma, siano anche presenti come partecipanti che possano portare l'attenzione di questo. Era anche appunto pubblico l'intervento di lunedì e infatti è servito molto che le domande siano sorte, e se poi, insomma, hai notato, le domande si sono poi rivolte tutte a loro, perché è molto raro che siano presenti in un evento pubblico. Questo, a mio avviso, è comunque un passo importante.
Ma io non lo metto in dubbio assolutamente, Carolina. La questione è che l'unica, come dice, appunto, critica che vi posso portare, che è una critica assolutamente blanda, ve lo posso giurare, per quanto io sia effettivamente, come dire, come dicevi tu, giustamente la figura è l'amaro in bocca, forse sì, prossimamente si può usare di più, nel senso che magari se queste persone sono disponibili a parlare intorno a un tavolo, anche online, che possano essere effettivamente anche poste di fronte a persone che, come dire, i dati li leggono e le informazioni della realtà le leggono magari in maniera diversa da loro, ecco, quindi si possono creare degli effetti dialoghi.
Certo, colgo sicuramente il sollecito e lo capisco. E non sono arrivate altre domande, quindi lascerei ancora magari qualche minuto ai più timidi. Io non so se gli ospiti del Garante Nazionale sono ancora connessi. Dottoressa Damoli, non so se
sei. Ok. Ci sono, anche se volete qualche dato sui rimpatri, perché poi alla fine non vi ho.
Esatto, io avrei rotto il ghiaccio, insomma, facendo una domanda proprio sui rimpatri. Non so se tutti sanno che il Garante Nazionale monitora anche le operazioni di rimpatrio grazie a un progetto FAMI che dovrebbe, correggimi poi se sbaglio, essere stato rinnovato, e quindi anche con Fisso ci chiedevamo se in questi mesi avete effettuato operazioni di monitoraggio dei rimpatri, l'andamento dei rimpatri, e grazie, una panoramica.
Allora, il Garante Nazionale è comunque competente sui rimpatri forzati, come competente su tutta l'area di privazione della libertà personale. Quindi quando si misure coercitive, comunque il Garante Nazionale ha la competenza di verificare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di rimpatrio forzato. In più è stato designato anche qua l'Organismo Nazionale di Monitoraggio in sensi della direttiva rimpatri, la direttiva rimpatri come contromisura bilanciamento. È infatti previsto che tutti gli Stati si dotino di un organismo che implementi un sistema nazionale di monitoraggio sui rimpatri forzati, un sistema che chiaramente vada a verificare che il rimpatrio avvenga in condizioni di tutela e rispetto della dignità personale. e per rafforzare quindi il sistema nazionale di monitoraggio, il Garante Nazionale negli anni passati ha avuto accesso a dei fondi FAMI mediante la presentazione di un progetto europeo. Il progetto si è chiuso a marzo 2020 e in effetti abbiamo presentato un nuovo progetto che ci è stato nuovamente accordato, accolto, e quindi sì, dovremo partire operativamente anche con questo nuovo progetto nei prossimi giorni. Insomma, il Garante della Città di Torino conosce il progetto perché è stato nostro partner e speriamo che continui a esserlo, quindi ha supportato il Garante nell'attività di monitoraggio dei rimpatri forzati, in particolare monitorando molte operazioni di prepartenza per il ritorno presso CPR di Torino. E volevo solo darvi qualche dato perché penso sia importante per il lavoro vostro, di tutti, anche degli avvocati che stanno ascoltando. Allora i mesi di marzo, aprile e maggio non è stato effettuato nessun volo di rimpatrio. L'ultimo volo charter di rimpatrio forzato prima del lockdown è stato fatto il 24 febbraio verso la Tunisia. E l'ultimo commerciale di rimpatrio forzato è stato il 27 febbraio verso il Gambia. I voli di rimpatrio sono poi ripresi il 5 giugno con un primo volo charter verso la Tunisia. Ho i dati dei rimpatri effettuati dal 1 luglio al 2 novembre 2020. Sono stati realizzati, non ho purtroppo un numero complessivo delle persone rimpatriate perché non erano ancora dati consolidati, però vi posso dire che sono stati realizzati, è un dato molto rilevante, 28 voli charter verso la Tunisia, siamo in un periodo in cui c'è proprio la caccia al tunisino, voi sapete che anche il ministro dell'interno è andato a negoziare ulteriori possibilità di rimpatrio alla Tunisia, che già ci garantiva un elevatissimo numero di rimpatri alla settimana, ma adesso la Tunisia si è dichiarata disponibile anche a superare il numero di 80 cittadini tunisini rimpatriati a settimana. E in effetti quindi l'attività di rimpatrio verso la Tunisia in questo momento è veramente forte. E tanto per darvi un dato anche rispetto al numero dei cittadini tunisini, dal 16 luglio al 3 novembre 2020 sono stati rimpatriati 1197 cittadini tunisini, quindi un numero veramente elevato. Un dato che può essere, non lo so, interessante conoscere è che come unica cautela le autorità tunisine hanno imposto la verifica sanitaria in partenza. Tutti i cittadini tunisini prima di salire nell'aereo di rimpatrio vengono sottoposti a un tampone, test rapido e quindi partono solo se hanno un certificato di negatività al virus. Un po' di settimane fa qualche giornale ha riportato la notizia, in realtà c'è stato un disguido perché è stato fatto partire un volo charter prima che ci fossero i risultati di tutti i test effettuati e una volta arrivati ad Hammamet è arrivata la notizia che in effetti uno dei cittadini tunisini rimpatriati era in effetti positivo, quindi non sarebbe dovuto partire. Quindi, questo per quanto riguarda la Tunisia. Allo stato gli altri rimpatri che vengono realizzati sono verso l'Albania, sempre dal 1 luglio sono stati realizzati 21 voli commerciali di rimpatrio verso l'Albania e 2 voli charter. E poi sono stati rimpatriati alcuni cittadini georgiani, di cui purtroppo appunto non ho i numeri, mediante voli charter congiunti, quindi si tratta di voli charter organizzati in collaborazione con Frontex e in partenariato con altri stati europei, cui l'Italia ha partecipato come stato partecipante con la propria aliquota di persone espulse. E quindi dal 1 luglio al 2 novembre 2020 l'Italia ha partecipato a 4 voli charter congiunti di rimpatrio verso la Georgia. Seguono poi numeri molto bassi di rimpatrio effettuati mediante voli commerciali verso l'Egitto, la Romania, la Serbia, il Bangladesh, il Kosovo e la Tanzania. Punto. I rimpatri sono ripresi solo verso questi paesi, non abbiamo dati di rimpatri verso paesi diversi da quelli che vi ho elencato. Questo perché il problema della prospettiva ragionevole di trattenimento continua, insomma, perché la pandemia è in corso ed è, la situazione è ancora gravissima in quasi tutti gli stati del mondo.
Benissimo, grazie molte per l'aggiornamento. Mi sembra di non aver ricevuto nuove domande. Se qualcuno vuole intervenire, altrimenti poi chiudiamo qui. Io ne avrei un'altra di domande, in realtà, sempre la dottoressa Damoli. Volevo sapere se altri CPR come Torino hanno vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari. Magari può essere utile ai partecipanti sapere.
Assolutamente sì, non voglio sbagliarmi, ma ce li ho scritti. Allora, la situazione è dell'esercizio di comunicazione con l'esterno è questa. Allora, c'è un blocco di centri che hanno continuato a consentire esclusivamente, cioè che hanno tolto i cellulari e consentono esclusivamente l'utilizzo di telefoni pubblici. Roma, settore maschile, a Roma c'è una simmetria, per cui abbiamo il settore femminile invece può utilizzare i propri telefoni cellulari, purché non siano provvisti di telecamere, accesso alla rete, mentre il settore maschile non ha questa possibilità. Telefoni pubblici anche a Macomer e Torino, appunto. Poi ci sono centri che mettono temporaneamente a disposizione delle persone trattenute telefoni cellulari per le situazioni delle chiamate, telefoni che dopo l'uso devono essere restituiti, e questo è il caso del CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza. E poi ci sono centri che consentono l'utilizzo di telefoni personali provvisti di telecamere, accesso alla rete internet, che sono appunto Roma, settore femminile, Brindisi e Bari. E poi appunto ci sono anche situazioni virtuose. Ho recentemente raccolto una notizia anche su un nuovo centro di Via Corelle a Milano, però non ho più il dato, però mi pare che anche a Milano mi darei un'informazione sbagliata, ma se vi interessa anche Milano, se mi scrivi poi te la dico, perché non ho più il dato. E c'è la situazione virtuosa di Gradisca di Gonzo, che consente l'utilizzo di apparecchi personali smartphone, mettendo a disposizione telefoni smartphone di proprietà dell'ente gestore a chi non è titolare, non ne possiede. E l'altra cosa molto favorevole, insomma, è che il centro dà ad ogni ospite una scheda con 50 GB di traffico dati e minuti limitati.
Quindi sì, veramente un esempio virtuoso. Bene, io direi che chiuderei qui, visto che non sono arrivate nuove domande. Ringrazio veramente tutte e tutti i partecipanti, i relatori. Essendo alla fine di questo ciclo di incontri, non mi resta che ringraziare ovviamente le mie colleghe Francesca Bonetto e Sara De Roberti, che hanno scritto il report, l'ufficio, Lisa Maura, Gianfranco Dalmazio, che ci supportano, e ovviamente Monica Gallo, la garante, e il suo entusiasmo contagioso che crede sempre in noi e ci dà sempre la possibilità di costruire qualcosa come questo report che è destinato a essere fruibile, e speriamo che riesca nel suo intento. Vi saluto ancora e vi invito a contattarci come ufficio, come insomma, avrete capito siamo aperti al confronto. Ciao a tutti e grazie.
Grazie, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Grazie.